rassegna stampa e che poi proseguirà con un po' di corrispondenze, di redazionali, di aggiornamenti su quello che sta avvenendo in questa che sarà la penultima o l'ultima giornata di trasmissione in diretta della radio prima della consueta pausa agostana. Come spesso facciamo, ci prendiamo due settimane, le due centrali di pausa anche noi. Qui il palinsesto sarà formato maggiormente, anzi esclusivamente da repliche, insomma, salvo impellenti necessità quantomeno che ci porteranno a dover riaprire i microfoni per la diretta. Ma intanto per adesso, domenica 6 agosto, partiamo con la rassegna stampa. Vi ricordo prima però i nostri contatti: 06 49 17 50 è il numero per chi vuole mettersi in contatto e parlare con noi, che sia in diretta oppure no. ondarossa@ondarossa.info la nostra email, e poi ondarossa.info il sito web su cui trovate tutte le corrispondenze di questa radio, inclusa la rassegna stampa stessa. Trovate tanti articoli, trovate naturalmente il player per la diretta e le modalità per sostenere una radio che da 45 anni vive senza padroni e padrini. E allora andiamo a iniziare la rassegna stampa di oggi, vai pure.
No, volevo solo ricordare che un po' di appuntamenti, oggi pomeriggio c'è la manifestazione a Civitanova Marche. Ricordiamo, sarà una manifestazione in cui probabilmente per la prima volta scenderà in piazza anche la comunità nigeriana. Andremo poi nel corso della rassegna stampa anche a leggere un po' di notizie, cercheremo di collegarci questa mattina con chi ha un po' seguito le vicende di queste ultime settimane a Civitanova Marche. E poi ricordiamo che sono stati liberati i compagni dell'USB e dell'SICOBAS, sindacalisti della logistica, arrestati e nella giornata di ieri rilasciati perché l'impianto accusatorio appunto non reggeva in piedi. E queste le notizie, iniziamo con la rassegna stampa e piano piano iniziamo col Corriere della Sera, e poi vi daremo altre notizie che riguardano anche Gaza, visto che ieri Israele, l'esercito israeliano, ha bombardato di nuovo la striscia di Gaza. Andremo di nuovo poi a parlare di Fermo, di quello che è stato la cosiddetta polemica di Jehovah's Witnesses, visto che c'è stato un comunicato sia del WWF ma anche delle esternazioni di giovanotti, insomma, dando dei nazi ecologisti alle persone che hanno protestato contro il suo concerto. Vai.
Il Corriere della Sera, dicevamo, che titola sulle elezioni, un tema che chiaramente troveremo tantissimo nei quotidiani di oggi. Alleati, il Partito Democratico tratta ancora Letta, pronto all'accordo con Verdi e Sinistra, poi vede Di Maio, ma Calenda avverte, con loro salta tutto. La Meloni dice: potrei essere la prima donna a guidare il governo. Si riferiscono, non lo chiariscono qui, lo chiariscono all'interno, ad una dichiarazione, ad un'intervista che Fox News, emittente statunitense molto legata alla destra, ha fatto proprio alla Meloni. Lite nei 5 Stelle. La vignetta di Giannelli mostra un Letta che cerca di leggere dall'oculista le parole centrosinistra, in cui sinistra è scritto sempre più piccolo. Moody's abbassa il giudizio sull'Italia, secondo il Ministero dell'Economia e Finanze, questo è opinabile. La fine del governo Draghi e le elezioni anticipate aumentano l'incertezza politica in un contesto internazionale difficile. Per questo l'agenzia di rating Moody's abbassa l'outlook dell'Italia, che passa da stabile a negativo. La decisione appare opinabile, secondo il NEF. E insomma, quindi vediamo come il Corriere della Sera, nelle tante carte di rimpianto del governo Draghi, naturalmente non poteva non giocarsi anche quella della credibilità internazionale economica, credibilità internazionale che dà il segno all'articolo sulla colonna sinistra, l'editoriale firmato da Antonio Polito, i partiti e un paese credibile. Abbiamo finalmente una interpretazione autentica della cosiddetta agenda Draghi, che in effetti altrimenti troviamo rilanciata da tutti quanti i partiti sostanzialmente come bussola, ce l'ha fornita lo stesso premier eponimo nella sua ultima conferenza stampa. Avevamo già avvertito i lettori che non poteva trattarsi di un programma elettorale, di una piattaforma politica, né tantomeno di una sigla. L'agenda Draghi, o per meglio dire l'eredità che il premier uscente consegnerà insieme alla campanellina a chi lo sostituirà dopo le elezioni, non è altro che la credibilità internazionale. Insomma, interessante mi sembra il fatto proprio, no, in termini di costrutti del linguaggio, che l'agenda in genere si intende un insieme di punti da fare per perseguire un obiettivo. La credibilità internazionale al massimo è l'obiettivo da raggiungere, e quindi ora scopriamo che insomma, le due cose sostanzialmente si equivalgono, come se ci fosse invece un partito della credibilità internazionale. Quelle opere per il G8 mai usate e ora in rovina, scrive Gian Antonio Stella. La Maddalena è un comune italiano di 10.000 abitanti della provincia di Sassari, costituito dall'arcipelago della Maddalena, che fa parte dell'omonimo parco. Inizia con una introduzione da ricerca scolastica, e poi si sposta su degrado e veleni in mare, dimenticato alla Maddalena il polo per il G8 mai fatto, in 15 anni nessuna bonifica, è costato oltre 400 milioni. È un articolo abbastanza grande, insomma, nella cifra tipica di Gian Antonio Stella, potrebbe valere la pena leggerlo più in là durante la rassegna degli interni dei quotidiani nazionali. E poi ancora sulle elezioni, l'intervista a Matteo Renzi: noi con Forza Italia no, perché ha sfiduciato Draghi. Musumeci non fa passi indietro senza un altro candidato. Il governatore della Sicilia dice: o candidato unitario oppure mi ritiro. La foto centrale mostra delle immagini di una frana, anche se l'immagine in questione, diciamo, non è particolarmente drammatica, ma si intuisce la gravità della situazione. L'estate più pazza di sempre, caldo record e bombe d'acqua, un titolo direi non all'altezza della fama del Corriere della Sera, mettiamola così. I fiumi in secca, in siccità, il caldo record mai così nella storia, e poi le piogge, le alluvioni e le frane, come ieri in Val di Fassa nel Trentino. Una bomba d'acqua ha causato danni a case e hotel pieni di turisti, più di 100 gli evacuati. Purtroppo erano turisti, se fossero stati invece delle persone normali sicuramente sarebbe stato molto meno un problema. Alta tensione a Gaza, ucciso nel raid un capo della Jihad, anche una bimba tra i morti, almeno una decina di vittime, tra cui una bimba di 5 anni, è il bilancio di un blitz israeliano nella striscia di Gaza. Nel raid è stato ucciso un comandante della Jihad islamica. Israele allerta 25.000 riservisti. Quindi in questo momento il Corriere della Sera chiama l'operazione Breaking Dawn Raid, più che l'inizio di una guerra. Leggeremo anche altre cose interessanti, quantomeno dal Manifesto, non so se anche altri giornali scriveranno in maniera più esaustiva. E comunque ci metteremo in contatto per fare una corrispondenza che ci aiuti a capire la situazione, che anche per questo agosto purtroppo si prevede molto pesante in Palestina. La sfida di Pechino: chiusi i contatti con i comandi USA, il caso Taiwan, sale la tensione. Ieri aerei e unità navali di Pechino hanno operato nello stretto di Taiwan, secondo giorno di grandi manovre dopo la visita di Nancy Pelosi a Taipei. Chiusi i contatti con i comandi USA. E insomma, all'interno di questo articolo in realtà ci fa più una panoramica storica che un vero e proprio aggiornamento sulla situazione attuale, pertanto non lo andrei a prendere. Taglio basso: a 4 e 7 anni salvano il papà dall'infarto, lo aiutano dopo il malore, chiamano i soccorsi, va bene. Le nuove regole: a scuola senza la mascherina, ma resta per i fragili, gli studenti rientreranno in classe a settembre senza mascherina, anche se sono previste le FFP2 per gli studenti più fragili. E con questo andiamo a chiudere la prima pagina del Corriere della Sera e passo la palla a te.
Allora, io passerei alla Stampa. La Stampa apre sulla questione dei migranti, quindi in piena campagna elettorale, la destra alza il muro, Letta trova l'accordo con Verdi e Sinistra, ma sale la tensione tra il PD e Calenda, non rispetta i patti. Meloni, posso diventare premier, servono i blocchi navali, il gelo dell'Unione Europea, violano i trattati. E su questa notizia della esternazione della Meloni sui blocchi navali, la Stampa ovviamente ci dedica diversi editoriali. Innanzitutto mette una piccola foto di Salvini a Lampedusa, sempre perché ci dobbiamo svegliare la mattina con la foto di Salvini in mutande
su
comunque,
tutti i giornali, cioè, io aggiungerei, perché lì è in prima pagina, ma in pagina 3 la troviamo su tutti i giornali,
cioè è una cosa, ma neanche col costume, proprio in mutande, perché c'è le righette,
sì, il sottile mi sembra, il confine mi sembra sottile,
sottilissimo. Va bene, quindi la Stampa mette due commenti, una firma di Annalisa Cuzzocrea, la faccia feroce dei due capitani, e quindi si parla ancora di Matteo Salvini. Poi invece la risposta che l'Europa ha dato, la preoccupazione che l'Europa ha dato sulle questioni, sull'esternazione della Meloni, lo fa dire la Stampa a Marco Zatterin, perché l'Europa le dirà di no, non si può fare, dice sicura la fonte diplomatica, un blocco navale che alzi un muro nel Mediterraneo e lasci da una parte gli italiani e dall'altra i migranti, viola almeno fra trattati e convenzioni internazionali. È semplice, spiega l'alto funzionario, chiedendo garanzia di anonimato. L'Unione e i suoi paesi non possono indiscriminatamente rifiutare l'accesso a chi arriva e chiede protezione, altrimenti viene meno il sacrosanto diritto di asilo, e non solo, e nemmeno un accordo con i libici potrebbe ovviare il problema. Poi l'articolo continua a pagina 2, pagina 3, la Stampa dedica tantissimo a questo, queste dichiarazioni, per fermare le partenze servirà il blocco navale, dice Giorgia Meloni, e continua appunto con l'articolo lungo a tutta pagina 3, il gelo dell'Europa sulle questioni della firma di Marco Zatterin sull'Europa e la risposta alla Meloni. Si parla di economia anche sulla Stampa questa mattina, perché Moody's vede nero, l'Italia peggiora, l'agenzia Moody's ha comunicato la variazione dell'outlook per il rating sovrano assegnato all'Italia da stabile a negativo, quindi diciamo anche una narrazione diversa da quella che finora è stata fatta. La fine del governo Draghi e le elezioni anticipate del 25 settembre aumentano l'incertezza politica, affermano gli americani, facendo irritare il governo, quindi una diversa narrazione che finora era stata data dallo stesso Draghi, insomma. Poi se con l'inflazione lo Stato è più ricco di Carlo Cottarelli, prima doveva essere 10 miliardi, poi 14, infine sono diventati 17, a tanto ammonta il decreto aiuti bis, il nuovo e ultimo pacchetto di sostegno all'economia del governo Draghi. Ma da dove arrivano questi soldi e l'intervento ha le dimensioni appropriate? Questo poi continua a pagina 13, Cottarelli insomma ci racconta un po' la questione del decreto aiuti, che non ha restituito e non ha abbassato l'inflazione. Al centro pagina due grandi foto, si parla di clima, l'articolo è di Mario Tozzi, poi casomai lo andremo a leggere, bomba d'acqua in Val di Fassa, evacuati 100 turisti, il CNR 2,5 gradi in più rispetto alla media del 1800, 2,5 gradi in più, il clima più pazzo di sempre, mentre stiamo per archiviare questo come l'anno più caldo del passato, ci dovrebbe arroverare il dubbio che si tratterà in realtà del più fresco dei prossimi futuri, non il più caldo di quelli trascorsi, ma il più fresco di quelli a venire. Questo dubbio si tramuta in facile previsione, sia analizzando i dati scientifici, sia stimando quanto i sapiens stanno mettendo in campo per dipingere un futuro diverso. E poi l'articolo continua a pagina 23 della Stampa, e casomai appunto andremo a dargli un'occhiata. E l'articolo è molto grosso e molto lungo, e Tozzi fa come sempre, insomma, puntuale una sua riflessione su questo. Il buongiorno di Mattia Feltri, vi avanza un'emergenza. E poi passiamo alle notizie di Esteri, che sulla Stampa sono particolari, perché ovviamente non viene minimamente nominato il bombardamento dell'esercito israeliano di ieri sulla striscia di Gaza, per cui praticamente muore una bambina di 5 anni, i civili in quel caso non esistono, però Francesca Mannocchi, puntuale, come insomma in questa guerra ucraina l'abbiamo
ancora lei
l'abbiamo trovata, scrive un articolo immenso di 2 pagine sul nelle case ucraine diventate prigioniere, venite a salvarci. E ovviamente mi sorge spontaneo commentare il fatto che dopo il report che ha fatto Amnesty e che ieri è stato presentato insomma più o meno in diverse telegiornali sulla questione dell'uso da parte dell'esercito ucraino delle case dei civili, scuole in particolare, case per rispondere all'artiglieria o per avanzare via dicendo, e che ovviamente poi sono diventati target da parte dell'esercito russo, oggi non poteva non esserci la risposta di Francesca Mannocchi dicendo ma come? L'articolo è fantastico, eh? Insomma si potrebbe quasi, cioè proprio la risposta degli americani è palese ormai.
Poi non sono come le case dei terroristi in Palestina, no, che si possono bombardare perché tuo cugino ha una volta
la ragazzina può morire perché tanto lì c'era il capo della Jihad, sti cavoli. Invece in Ucraina questo non si può fare perché molti ucraini come Ksiusha non vogliono lasciare le loro case o sono trattenuti dai russi.
Cosa più che comprensibile che non vogliono lasciare le case, nel senso la brutalità della guerra non è in discussione da queste parti.
Per Amnesty è Kiev a metterli in pericolo, ma la realtà sul campo è più complessa, ovviamente. Questa è la risposta di Francesca Mannocchi, della stampa e di tutto a questo punto, insomma, gli ucraini e gli americani insieme, alla risposta di Amnesty, che ha detto non che come era insomma, dei giornali che io mi sono sentita un po' la conferenza stampa, ma quello che succede ovviamente è normale, la guerra non prevede il fatto che i civili non vengano uccisi, cioè la guerra è guerra, i civili vengono uccisi da una parte e dall'altra, è inevitabile questo, soprattutto se la guerra si combatte casa per casa, cioè si combatte con lo scarpone per, no? O comunque anche con i famosi bombardamenti mirati, sono insomma molto lontani da essere mirati. Quindi questo è il grande articolo di Francesca Mannocchi, che la stampa continua poi la guerra grande di USA, Cina e Russia con l'incognita Africa, Lucio Caracciolo ci parla della guerra mondiale. Guerra mondiale si diventa, è stato così per le prime due, dopo il 24 febbraio ci chiediamo se non stiamo vivendo la terza. E infine si parla di Afghanistan, quegli occhi spenti dei bambini schiavi nelle miniere afghane, cioè pur di non parlare dei bambini palestinesi e la stampa parla di tutto, non si parla neanche dell'anniversario, anche se probabilmente era stato ieri, quindi dei bombardamenti americani su Nagasaki e Hiroshima.
Stavi lasciando la prima pagina a me, scusa, me l'ho distratto.
Sì.
Allora andiamo con il Messaggero. Messaggero che di nuovo titola sulle elezioni, Partito Democratico, Calenda frena sull'accordo.
Si gronda sudore in radio, questa rassegna è veramente sudatissima.
E per non parlare di come diciamo il quartiere abbia cercato di boicottare il nostro approvvigionamento di caffè, che ha reso complicato l'inizio.
Cioè, poi facciamo un commento, perché ha aperto il Messaggero, lo fa commento su Roma. Io dico mai come quest'anno, dal 6 agosto Roma è vuota. Non di persone, perché ieri sera era pieno, ma è vuota dei commercianti. Hanno
allora,
tutti
sai che io parto dalla cronaca di Roma e ti dico: Ferragosto, chiusura a metà, è il titolo principale della.
Io ho notato, ma ti dico veramente: io passo spesso e volentieri agosto, perché vado in vacanza sempre più tardi. Di solito i commercianti per farli chiudere, insomma, ci vuole, sono tutti chiusi.
Al via, adesso estivo sono 1 milione i vacanzieri in partenza. Vedi che potresti pure andare sul Messaggero? Ma la capitale non si svuota, bar, ristoranti e negozi continuano a lavorare.
Ma continuano a lavorare,
solo il 40% degli esercizi vanno in ferie.
Carta canta. San Lorenzo.
Carta canta. Niente, non sei d'accordo.
Essendo un quartiere di fuorisede, evidentemente non lo so.
Così dice Rossi alle pagine 36 e 37.
La prossima volta andiamo a fare colazione a Stazione Termini.
Puoi scrivergli a cronaca@messaggero.it per segnalare questa imprecisione. Alcolici e camion bar, l'Olimpico è off limits. La cronaca di Roma chiaramente è scandalosa in generale, ma oggi è estrema. L'assemblea di condominio finisce a coltellate. A Santa Maria Maggiore, il miracolo della neve. Una notizia interessante ci sarebbe, vediamo com'è l'articolo all'interno. Ostia, bomba nel negozio. negozio. Il racket torna a colpire, distrutto un ristorante da asporto, chiaramente un avvertimento. Trovata una bottiglia di candeggina usata come tanica con 5 litri di liquido infiammabile, dall'odore inequivocabile di benzina e l'innesco. Insomma, sulla natura dolosa non c'è effettivamente molto da guardare, visto che in cronaca di Roma non ci sarà poi molto altro. Io che così ormai l'ho presa in anticipo, in genere partiamo, la mettiamo per ultima, ma poco cambia, quindi a sto punto prendiamola subito. A fuoco il Nalu Poké, ristorante che vende riso e pesce da asporto. Trovate l'innesco, vediamo che cosa si dice però sulla situazione, perché insomma, purtroppo la situazione è più che chiara per quanto riguarda la materialità di questo incendio. Le taniche erano quelle che furono lasciate nel 2017 davanti alle serrande del bar Gran Caffè Salerno, nei ristoranti sul lungomare, con il pavimento cosparso interamente di liquido infiammabile, come accade per Peppino a Mare nel 2017. Lunga scia di attentati incendiari che avevano tutti lo stesso schema, quasi sicuramente gli stessi mandanti. C'è un elemento su cui riflettere: a essere presa di mira l'altra notte è stata un'attività commerciale aperta da nemmeno un anno, ma che lavorava tanto. Gli affari andavano a gonfie vele vista la clientela in crescita. Che cos'altro si dice? Dalle carte giudiziarie del 2016 emergono i racconti di negozianti dell'inferno che all'epoca vivevano a Ostia. Il titolare di un bar, virgolettato, protetto dagli spada e vessato dalle richieste dei napoletani, anche napoletani è messo, è chiaramente un virgolettato, si sfogava: purtroppo questa a me mi hanno chiesto e l'ho dovuto fare, se vuoi stare qua, se no ogni notte è buona per la tanica. Insomma, qualcosa questo articolo ci dice, ma non tantissimo. Ecco, prima fa un po' un riepilogo di altre vicende, purtroppo già note, che si svolgono nel lido della capitale. Tornando alla prima pagina, mi sembra che non ci fosse molto altro per la cronaca romana. Vediamo un po': ferita con una fucilata, il marito finisce in cella, arrestato con l'accusa di detenzione di arma clandestina. L'uomo di 47 anni, romano pregiudicato, che giovedì mattina ha ferito con un colpo di fucile a canne mozze la compagna 47enne, nota alle forze dell'ordine. Fondamentale il particolare che la compagna fosse nota alle forze dell'ordine. Tra ritardi e cancellazioni abbiamo ripreso a volare, è un articolo di sole, mare, vacanze, come è tutto bello adesso che è agosto, almeno evidentemente per chi se lo può permettere. Torniamo alla prima pagina nazionale del Messaggero. PD, Calenda frena sull'accordo, Letta ottiene il via libera da Sinistra e Verdi, ma il leader di Azione blocca tutto, o noi o loro. Tabacci dice ora basta veti o la coalizione salta. Moody's cambia l'outlook da stabile a negativo. Il Messaggero non è per niente contento dell'apertura a sinistra del Partito Democratico e ce ne scrive un titoletto firmato Mario Aiello: la sindrome fatale del nessun nemico a sinistra. Chissà quando il progressismo italiano si libererà dalla sindrome del nessun nemico a sinistra. L'articolo all'interno si può riassumere in poche battute. Dice che è troppo comodo accompagnarsi con i soliti vecchi compagni di strada post comunisti, ma questi qua sono gente, pensate, contraria ai rigassificatori, nemici del nucleare, sono contro i termovalorizzatori, i contrari, pensate, persino all'allargamento della NATO. E insomma, trascinarsi dietro questo vecchio carrozzone potrebbe dare qualche successo immediato, ma sul lungo termine non pagherà.
Vuoi aprire questo capitolo? Zero. No, fra un po' però lo apriamo, dai, due cose le diciamo.
Ci toccherà, perché tanto è il come dire, non si scappa più di tanto da quello di cui tutti i quotidiani parlano in questi giorni. Ma così mi chiedi se ho voglia di aprire questo capitolo, ma nemmeno un po'. La colonna sinistra è per la situazione a Taiwan, il filo sottile che sostiene la pace a Taiwan. La politica americana nei confronti della Cina si trova in questo momento nella necessità di articolare due esigenze non necessariamente contrastanti, ma neppure naturalmente armoniche: mostrare fermezza verso Pechino affinché non commetta fatali errori di valutazione circa la reazione americana all'uso della forza per ricongiungere Taiwan alla Cina continentale, e contemporaneamente evitare l'escalation con la Cina mentre Washington è impegnata nel sostegno all'Ucraina contro l'invasione russa. Negli USA è convinzione bipartisan che se si fossero inviati i corretti segnali di risolutezza a Putin, forse l'invasione dell'Ucraina si sarebbe potuta evitare o perlomeno posticipare. Se si considera che la Russia non ha mai smesso di riconoscere formalmente la sovranità ucraina, nonostante la narrazione del Cremlino di una identità ucraina debole se non addirittura artificiale, si comprende come nei confronti della questione di Taiwan i margini di manovra siano da sempre estremamente ridotti. La Cina infatti considera l'isola una provincia ribelle e non ha mai mancato di mostrare i muscoli ogni qualvolta è parso che la piccola ma risoluta democrazia taiwanese compisse passi volti a rafforzare la sua sovranità de facto. Piccola ma risoluta democrazia, fino diciamo dagli anni 80 possiamo parlare di democrazia a Taiwan, quantomeno quanto ne possiamo parlare in Europa e negli Stati Uniti, quindi con tutti i limiti che ben conosciamo della democrazia liberale, ma non facciamo i vaghi, nel senso la questione taiwanese nasce con l'asserragliamento essenzialmente del Kuomintang a Taiwan, è una storia vecchia per carità che ha ancora degli strascichi fino adesso, però ricordiamoci che diciamo gli screzi tra le due Cine, che non si vogliono dichiarare due Cine, nascono proprio in un contesto in cui nelle due non gli si può proprio dire che era una piccola ma risoluta democrazia, era un governo di destra autoritario molto molto militarista. E sono pochissimi i paesi che ne riconoscono formalmente la sovranità, tutti quanti hanno rapporti informali nell'interno che adesso non vado a ripescare, ma vi dico brevemente, essenzialmente dicono tipo vabbè è un momento difficile e Washington dovrebbe evitare una escalation che alla fine non gioverebbe a nessuno, ma mi sembra che il sottotesto sia fondamentalmente che in realtà dal punto di vista della Cina sarebbe un passo falso, perché insomma la Cina diciamo contro Taiwan, che comunque è uno stato militarizzatissimo proprio per sua costituzione storica da sempre, e con il potente supporto degli Stati Uniti in realtà non avrebbe speranze, che in realtà è tutto da dimostrare, nel senso che per quanto gli Stati Uniti sono decisamente una potenza militare mondiale, è impossibile negarlo, l'esercito della Cina moderno non è l'esercito della Cina degli anni 60, e quindi penso che da tremare ce ne sarebbe veramente per tutti in quella zona quantomeno, ma insomma non sarebbe così una butade che poi si sconterebbe contro una soverchiante potenza statunitense e che la peggiore conseguenza sia semplicemente un raffreddamento della situazione diplomatica. Torniamo alle elezioni, la Meloni, messaggio agli USA e agli alleati, l'Italia resterà fedele all'Occidente, grazie per avercelo chiarito la tua posizione, l'Italia è come?
Non l'avevamo capito questa.
Sì, sì, sì. Chi l'avrebbe detto?
Chi l'avrebbe detto?
Per i valori cristiani ed europei. L'Italia è con l'Occidente, così dice in un'intervista all'americana Fox News, messaggio chiaro mettendo l'Ucraina al primo posto. Su questo noi siamo con Draghi, un blocco per fermare gli sbarchi. Potrei diventare la prima premier italiana della storia, sarebbe un onore. Che cos'altro? Raggi Lombardi, rivali a 5 Stelle per Virginia, i romani ti hanno cacciata, è quello che la Lombardi rinfaccia alla Raggi. E poi il calcio nella foto centrale sugli abbonamenti da record, sconti in bolletta per oltre 5 milioni di fragili e over 75, arriva un ombrello speciale per proteggere le famiglie più deboli da un caro bollette che incombe anche sul prossimo inverno, il provvedimento è dedicato ai cosiddetti vulnerabili, quindi agli anziani, in particolare agli over 75, alle famiglie che si trovano in condizioni economiche svantaggiate e ai disabili, gli sconti riguardano oltre 5 milioni di persone, intanto cambia l'ecobonus per le auto, i vantaggi maggiori per chi guadagna meno di 30.000 euro, gli aiuti ora possono arrivare fino a 7.500 euro se c'è rottamazione. E questo e altri approfondimenti di tipo economico nell'interno, spero che troveremo il tempo per riprenderli, ci danno proprio l'idea di un pacchetto di misure che punta a diciamo al lato alto del cosiddetto ceto medio, quindi a quelle persone che magari hanno uno stipendio magari intorno ai 2.000 euro e questo ci viene passato per, come dire, per delle aiuti di sostegno ai settori deboli della popolazione, con aiuti spesso proporzionali e di conseguenza molto più bassi per chi ha un reddito appunto basso. Andiamo a concludere con l'ultimo articolo sugli esteri. Israele, droni e bombe su Gaza, ucciso uno dei capi della Jihad. Qui il titolo, vedete, il Messaggero talvolta riesce ad essere più onesto almeno del Corriere della Sera, sfida non impossibile da vincere. Tel Aviv manda 25.000 riservisti nella striscia, raid di Israele a Gaza, colpito un palazzo di 10 piani, ucciso un leader della Jihad, nel blitz si contano 8 vittime, tra cui una bambina di 5 anni, 20 di guerra, Gantz richiama 25.000 riservisti. E con questo dal Messaggero è tutto, passerei la parola di nuovo a te.
Allora, io leggo la prima pagina del Fatto Quotidiano, che mette al centro pagina il compagno Letta pesca candidati in Confindustria. Questa è il titolo del Fatto Quotidiano, che mette una foto in grande proprio dei leader, di Letta, Bonomi e Calenda. Agenda Bonomi: i Dem iniziano lo scouting con due presidenti in Campania, sempre più a destra. Prima gli imprenditori correvano con B e Company, ora il PD arriva prima. Più Calenda li frusta e più sono felici. Questo è un altro articolo. Bonelli si consegna all'ammucchiata, da Fratoianni allo scoglio del voto online. E infine partito dei sindaci, Italia Viva, ultima farsa elettorale, Renzi tratta col nemico Pizzarotti per fare il 3%, e via dicendo. Questo, insomma, per quanto riguarda la prima pagina. I commenti politici poi sono anche su insomma, questi sono tanti, poi ci sono anche sulla destra. Salvini abusa di canzoni come Craxi e Renzi, anatema, non serve il tweet indignato degli autori, la condanna è già nelle canzoni. Salvini incenerito da la rappresentante di lista per l'uso non gradito di Ciao Ciao. E ancora la politica, si parla dell'inchiesta che viene fatta dal Fatto Quotidiano su i più amati dai social. Questa è un'inchiesta, questa viene definita inchiesta del Fatto sui più amati dai social, Letta, Di Maio e Salvini i meno amati sui social. Allora io voglio andare a vedere, siamo curiosi di sapere chi sono i più amati dai social.
E qual è il criterio anche con cui hanno capito quali sono i più amati e meno amati?
Allora, l'articolo è due pagine enorme, perché essendo un'inchiesta ovviamente. Leader e sentimenti nelle ultime due settimane. Il ministro degli esteri... firmato da Valeria Pacelli.
Ho capito.
Che non so chi sia. Matteo Salvini è da tempo in caduta libera. Luigi Di Maio paga la scissione con il Movimento 5 Stelle prima e la scelta di candidarsi con il PD poi. Giorgia Meloni sale in vetta al podio. Sono le pagine del gradimento social dei principali leader politici oggi in piena campagna elettorale. Però chi l'ha fatta? Il valore che racchiude quanto le posizioni politiche siano più apprezzate o meno si chiama sentiment. Human, la piattaforma di web e social listening di proprietà della società Spin Factor, nell'ambito di una ricerca realizzata per il Fatto, ha analizzato tutti i social dei principali leader. A te il commento, poi io voglio ti dico i risultati.
Il commento in realtà, insomma, a parte il fatto che si tratta di questo mischione tra sondaggio elettorale e
sentimental.
La sentiment analysis in realtà è, nonostante la parola possa davvero far sembrare della fuffa, e c'è senz'altro della fuffa dietro, poi in realtà è una cosa che si fa ormai anche da parecchi tempi, non è nemmeno roba nuova, ed è essenzialmente quella specie di studio di mercato che un'azienda fa, per esempio, per capire come viene percepita se stessa o i suoi concorrenti o insomma chi pare, per capire di come si parla di un certo soggetto su internet. Quindi tipo, tu vuoi capire su Twitter in genere le persone quando parlano dell'ATAC di cosa dicono? Se dicono tipo prendendo l'ATAC sono andata al mare e mi sono divertita molto, o dicono tipo sto odiando l'ATAC perché so 2 ore che sto alla fermata.
Io mi sono fatta male l'altro giorno,
giusto, per l'ATAC?
È sul trenino, che però è passato a Cotral, Astral pure, quindi certo, non è più ATAC.
Non è più ATAC, no, è vero. E quindi sentiment analysis è questo, diciamo, è una cosa che sicuramente tanti, diciamo, i gruppi con degli interessi economici forti fanno costantemente, certo. È in tempo di elezioni, sì, quindi non stupisce che tutti quanti lo facciano. La questione più che altro è che questo in realtà non vuol dire, cioè, come dire, descrivere il sentiment intorno a qualcosa non vuol dire, non è la stessa cosa di un sondaggio di voto, è un concetto un po' più vago.
Anche perché, come ben sappiamo, insomma, diciamo, il sentiment comunque può anche essere abbastanza manipolato, no?
Allora, questo è chiaro, tu stai guardando a valle di questo, come alle elezioni, cioè, non è che siccome uno è in testa all'elezione vuol dire che è meglio, vuole soltanto che più persone sono disposte a votarlo. Il sentiment altrettanto ti misura alla fine, in pratica, le persone come parlano di te. Però riassumere questo in il più amato, se vuoi, ne banalizza un po' le questioni.
Chi è il più amato su Twitter?
Sì, sì, subito.
Mario Draghi.
Vedi.
61%.
Ma anche sulla carta stampata, mi sembra.
Sì, infatti. Positivo, capito? Mario Draghi, anzi, sta in salita. Poi la seconda, beh, ovviamente Giorgia Meloni, però sta al 59%, anche lei in salita. Poi c'è un fantastico Giuseppe Conte, che sui social riscuote tantissimo successo, che nessuno si fila, ma quest'uomo ha pur sempre nei sondaggi elettorali che sono stati fatti bene il 10%, cioè più di tutti i partiti a sinistra messi insieme, dei partituncoli a sinistra messi insieme. Giuseppe Conte, che sta in quindi 55%, cioè calcolando che la Meloni c'ha il 59 e Draghi il 61, insomma, non è che sta così lontano che dici c'è uno scarto così grosso, no, il 55% ce l'ha Giuseppe Conte, che è un po' in discesa, seguito in salita, chi mai l'avrebbe detto, da Matteo Renzi, che non ha un voto manca a pagarlo oro, però evidentemente ha tante belle persone che gli spingono il sentimento.
Soldi sicuramente.
E poi abbiamo, vabbè, finisco, era una cosa così, il 51% Calenda, che è però in discesa, una salita di Silvio Berlusconi, niente po' di meno che, Enrico Letta, Luigi Di Maio e Salvini, niente. Salvini e Luigi Di Maio sono in pari in caduta libera, e anche Enrico Letta in caduta libera, ma non hanno... serve un po' di ironia su... Incredibilmente Draghi c'ha anche un po' di... Incredibilmente si è rivelato un twitterolo ironico.
Questo non ne sapevo nulla. Invece volevo fare un commento, però invece assolutamente poco ironico, molto asciutto, su questa questione, nel senso che quando si parla poi di statistiche sui social network bisogna ricordarsi che uno dei problemi, diciamo, anche tecnici volendo, e sicuramente dei problemi umani, è il fatto che sui social network, una volta si diceva che su internet nessuno sa che sei un cane, e sui social network adesso nessuno sa se sei un computer. La percentuale, cioè, di account che non corrispondono rispondono a delle persone reali, ma sono gestiti in maniera automatica, è altissima. Tra l'altro è stato verosimilmente il motivo per cui l'acquisizione di Elon Musk, che si voleva comprare Twitter, è saltata, era proprio perché quando si è andato ad approfondire meglio il discorso si è capito che i bot erano ancora più di quelli alti, stimati, che comunque sono stimati a tantissime. Quindi poi quando tu vai a calcolare, fai a fare una statistica, vedendo cosa dicono gli account Twitter di questo argomento, ma questi account Twitter corrispondono poi a delle persone? Naturalmente, o in genere, queste aziende cercano di distinguere chi è un bot e chi no, però il margine di errore è gigantesco.
Infatti,
quindi fare statistica al 2% non ha senso, perché non c'è quella capacità di fare precisione.
No, perché Musk aveva detto quanti milioni di... cioè parlava di percentuali altissime, per il motivo per cui non si è comprato.
Se non sbaglio era sopra il 30%.
Sopra il 30% praticamente sono account falsi o comunque bot.
Ma se andiamo a guardare gli account che stanno parlando di elezioni, cioè tanti account che parlano di qualcosa di importante, lì verosimilmente la percentuale sale, perché dove c'è un interesse a gonfiare un discorso ci sarà più falsità.
È questo, ma il sentimental, no, perché qui allora vale anche per i bot, hanno un sentimental sti bot oppure no?
Se lo hanno davvero non lo so, è una questione più troppo filosofica, ma sicuramente, cioè, alla fine studenti analisi non è nient'altro che guardare la parola Draghi, se sta accanto a parole positive o negative. Okay. Se Draghi sta a fianco a crescita è positivo, se Draghi sta a fianco a servo delle banche allora è negativo. Ok. Ecco, questo fanno i
cosiddetti sentiment analysis. Abbiamo scoperto grazie al fatto che anche i bot hanno un sentimento. Perfetto, mi sembra una conclusione. Ok, quindi il Fatto Quotidiano poi parla, l'editoriale di Marco Travaglio su Renzi, che insomma lo sorvoliamo perché è di una noia ormai la guerra fra loro due, insomma i commenti abbastanza. Invece il Fatto parla tanto di Israele, attacco a Gaza. Titola il Fatto, effetto Russia-Ucraina, così lo riporta il Fatto Quotidiano, da Taiwan a Israele una guerra tira l'altra. L'articolo è discuto, ben due pagine ci dedica il Fatto Quotidiano, poi l'andremo a vedere. Taiser al-Jabari, comandante della Jihad Islamica, ucciso nella striscia da un bombardamento che fa 10 morti, compresa una bimba di 5 anni. La Cina intanto intensifica le operazioni militari intorno a Formosa. Quindi il Fatto fa risalire tutte queste altre tensioni militari che ci stanno insomma da ben prima della guerra russo-ucraina, comunque anche all'effetto russo-ucraina. Infine, a fondo pagina, altre notizie più di cronaca, si parla di Piombino. Piombino e compagni come il TAV, DL aiuti, cantieri sono militarizzati. E poi si parla di successione. Tanto, guarda, io l'ho seguita poco, mi sarebbe piaciuto seguirla molto di più, tutta la questione del vecchio, sulla successione del vecchio, l'apertura del testamento, cioè ha aperto le prime, è stato in classifica di prime pagine e di... che io però non ho seguito nulla. Comunque, tasse a del
vecchio. Uno degli argomenti col maggior rapporto tra parole e spese comunque è interesse del pubblico in senso largo.
No, forse appassionava, non lo so.
Ma penso proprio, no.
A me mi ha appassionato. Diciamo che Calenda secondo me appassiona di più.
Ma sicuramente, poi ci sono le diatribe, insomma il litigio c'ha sempre, no, un suo richiamo, per quanto...
Comunque, tassa del vecchio, 500 milioni in Italia e 3 miliardi in Germania, si parla della successione. E poi la lotta in Sardegna, fluoruri in acqua e birra, noi come i veneti con le PFAS. E poi c'è una cattiveria di Daniele Luttazzi, Enrico Letta alla frutta, votare il PD per fermare il PD. Questa è la prima pagina del fatto che andiamo all'ultimo giornale, poi se vuoi posso leggere qualche cosa così.
Andrei a prendere il manifesto e vediamo. Il manifesto dà la sua foto centrale a Calenda con il titolo di rompicampo: a colpi di Twitter contro i potenziali alleati, Calenda fa il bullo nel campo di Letta, il segretario PD è costretto a nuovi incontri, prova a ricucire offrendo libertà sui programmi, per i Verdi è già sì, oggi assemblea di Sinistra Italiana per un sofferto via libera. Chiaramente il manifesto, che insomma ma evidentemente gli piacerebbe che i partitini piccoli sinistra trovassero un qualche posto, della mossa di Calenda non è particolarmente felice. Il taglio alto,
cioè, noi siamo passati da Renzi che dettava legge a Calenda che detta legge, cioè questo praticamente
il centro ha sempre
infatti
un suo fascino. Taiwan, navi aeree cinesi oltre la linea, le esercitazioni ordinate da Pechino dopo la visita di Nancy Pelosi superano i limiti caldi. Dal Giappone Nancy Pelosi dice che non era suo obiettivo cambiare lo status quo di Taiwan, ma l'impressione è che la sua visita abbia cambiato le regole del gioco. Nella giornata di ieri 68 aerei, 13 navi da guerra cinesi hanno oltrepassato la linea mediana. Secondo il politologo taiwanese Qiu Yojen, però, la Cina non vuole invadere Taiwan ma creare caos e divisioni. E per rappresaglia, Pechino sospende anche la cooperazione con gli Stati Uniti su 8 dossier, compresi quelli sulla difesa e la lotta al cambiamento climatico. In Giappone, invece, la speaker della Camera USA trova pieno sostegno e parole di condanna per la Cina sia dal primo ministro Fumio Kishida che dal titolare della difesa Nobuo Kishi. È un articolo interessante quello che c'è anche all'interno. In Ucraina, nuovi cargo nel Mar Nero, 3 navi del grano, ma è mangime. Del resto una parte enorme della produzione di cibo è destinata agli allevamenti, insomma viene usata poi per produrre carne. 3 navi sono salpate dal porto ucraino di Chornomorsk con 57.000 tonnellate di mais. L'accordo del grano mediato da Erdogan sembra reggere, ma non riguarda il grano. Dei 20 milioni di tonnellate di cereali nei silos ucraini, solo 6 milioni sono grane, solo la metà sono per il consumo umano. Questo sarebbe magari interessante da guardare anche per capire per cosa sono l'altra metà, se si tratta di biocombustibili, di mangime o di cos'altro. Colonna destra, il colpo grosso contro il paese e la democrazia, scrive Alfio Mastropaolo. In Italia convivono due popoli, non convivono in verità troppo male, ma hanno visioni diverse insieme a molti tratti in comune. Non sono l'uno superiore all'altro, poiché in comune hanno molti difetti. È un commento, insomma, sulla situazione pre-elettorale, così come simili sono anche gli altri articoli che troviamo vicino adesso in prima pagina. A chi è utile il voto utile, la destra di Letta, è una, diciamo, rassegna di Francesco Pallante su tutti quanti gli scenari che più o meno dal 2001 in poi hanno portato il centro centrosinistra sempre più centro a fare strategia del voto utile e di fatto a spostare il baricentro continuamente più a destra, il precipizio del voto e le forzature di Mattarella, scrive Gian Giacomo Migone, che insomma lamenta il fatto che lo scioglimento delle Camere non sia seguito a un tentativo di riformare un governo e quindi di evitare lo scioglimento anticipato, quindi che in certo senso c'è stata anche una forzatura istituzionale molto forte che porta a delle elezioni in tempi brevissimi e tra l'altro dominate dalla destra. Andiamo a chiudere con alcuni dati soprattutto su, su varie tematiche, ma mi sembrano molto interessanti. In Campania, rigenerazione urbana, ovvero scempio edilizio, più 25% dei volumi in caso di ristrutturazione, 35% se c'è demolizione, trasformazione più semplice di sottotetti in abitazioni è la nuova legge in materia di edilizia approvata dal Consiglio regionale campano, per Alessandro Dal Piazza, l'istituzionalizzazione perenne del piano casa. Il CNR pubblica i dati sul clima, caldo e siccità. Il 2022 si avvia a record. Il 2022 è l'anno più caldo e arido di sempre, a indicare i dati pubblicati dall'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima del Consiglio Nazionale Ricerche. Luglio ha fatto registrare un più 2,26 gradi sopra la media italiana dal 1800. Interessante questo articolo, ma colpisce sempre il fatto che si parli di siccità ad agosto e non a marzo. L'internazionale di Orban e Trump, l'internazionale reazionaria ha una nuova stella, Viktor Orban, il premier ungherese ha aperto ieri a Dallas in Texas i lavori del summit trumpista ACPAC, che lo scorso maggio aveva ospitato in Ungheria. Nel corso del suo discorso ha entusiasmato la platea condannando il pericolo del gender per la famiglia tradizionale, più Chuck Norris meno travestiti, ed esaltando la lotta ai migranti. L'Ungheria era assediata da emigrati più numerosi, le truppe di Gengis Khan, ma abbiamo chiuso i confini e ridotto i clandestini a zero. In Israele un drone, 10 morti, a Gaza. Israele uccide il leader della Jihad islamica in un attacco aereo improvviso e micidiale. Israele in piena campagna elettorale ha assassinato un leader del Jihad islami, Taysir al-Jabari, colpito nella Palestine Tower di Gaza City. Il raid ha ucciso anche una bambina di 5 anni e un giovane di 23. Altri attacchi portano le vittime a 10. Vorrei andare a prendere subito l'articolo di Michele Giorgio a pagina 9, visto che di questo tanto parleremo parecchio oggi e insomma l'analisi che viene fatta è molto interessante, sia dei fatti che dei fatti a Gaza che dei fatti internazionali, più che invocare la un presunto legame con quello che avviene a Taiwan, che mi sembra un po' fantasioso quello che scriveva Il Fatto. Vediamo cosa ci dice Michele Giorgio all'interno del manifesto. Non è stata casuale la scelta di Israele di assassinare Taysir al-Jabari per l'importanza del personaggio, per l'impatto che la sua uccisione avrebbe avuto nel giorno in cui Ziad Abu Nakleh, il segretario generale del Jihad Islami, era a Teheran per incontrare il presidente iraniano Raisi. Secondo qualcuno, lo scopo del cosiddetto attacco preventivo scattato ieri pomeriggio a sorpresa è stato proprio quello di inviare un messaggio molto netto all'Iran, storico alleato del Jihad Islami, più che colpire la formazione armata palestinese. Al-Jabari era una figura prestigiosa a Gaza, uno dei comandanti della Saraya al-Quds, l'ala militare del Jihad, anche se la sua fama non raggiungeva quella di Mohammed Deid, il capo delle brigate, e Zedin di Qassam, il braccio armato di Hamas, sfuggito più volte a tentativi di assassino da parte dei servizi segreti israeliani. Diventato una figura quasi leggendaria tra i palestinesi, non solo a Gaza. Al-Jabari è stato colto di sorpresa in un appartamento della Palestine Tower nel quartiere di Rimal a Gaza City. Non si attendeva l'attacco compiuto probabilmente da un drone. Dopo l'assassinio che ha dato il via a un nuovo conflitto tra Israele e formazioni palestinesi a Gaza, il Jihad ha diffuso un comunicato per ricordare al-Jabari e gli altri uomini che erano con lui durante l'attacco. Stando a ciò che si è appreso, il Jihad, dopo l'arresto del suo comandante militare Bassam al-Sadi, lunedì scorso a Jenin in Cisgiordania, compiuto da Israele, pare per ordine dello stesso premier Yair Lapid, aveva presentato attraverso i mediatori egiziani alcune richieste a Israele per rinunciare a rispondere all'azione israeliana. Le risposte, che comunque si prevedevano negative, sarebbero dovute arrivare domani. Israele ha deciso di attaccare prima per sventare, ha detto il suo portavoce militare, attentati in preparazione a Gaza. Ma il suo vero obiettivo era l'incontro tra Raisi e Abu Nakle a Teheran. E sempre sulla stessa notizia, sempre Michele Giorgio ci dà anche qualche altra indicazione, diciamo legata più diciamo all'interno dello Stato di Israele. Dice: in termini politici è inevitabile non collegare questo attacco preventivo alla campagna elettorale israeliana e alla necessità del premier ad interim, il centrista Yair Lapid, privo di un passato militare significativo, di presentarsi come una valida alternativa a mister sicurezza Benjamin Netanyahu, ex premier, leader del partito Likud di destra, principale avversario alle elezioni del 1 novembre. Non sarebbe la prima volta. Nel 96 Shimon Peres, primo ministro successore dell'assassinato Rabin, scelse in campagna elettorale il conflitto con Hezbollah in Libano per impolpare il suo curriculum senza particolari meriti militari. Non gli servì a molto, perse le elezioni, Netanyahu divenne premier per la prima volta, la stessa sorte potrebbe subirla Lapid, che ieri ha dichiarato che l'operazione militare a Gaza andrà avanti per tutto il tempo necessario. Con questo chiudo la prima pagina del manifesto. Non so se sei già pronta con alcune notizie dall'interno.
Allora, no, volevo leggere, vogliamo fare una rassegna così veloce dei giornali di destra, cosiddetti?
Vai.
Così, allora, se volete, tanto per capire e farsi un po' due risate. Allora, Libero: dove c'è Calenda non c'è casa ma c'è caos. Questo ci dice Libero. I progressisti esplodono, i leader di Azione litiga con Fratoianni, Di Maio e pure Franceschini, ovunque va fa danni e ora potrebbe mollare Letta e correre da solo. La Meloni: potrei diventare la prima donna premier. Si parla sulla prima pagina di Libero anche di Jovanotti. Jovanotti asfalta i verdi, lo sfogo, io vittima degli ego nazisti. Questo poi ne parleremo nel corso mattinata, perché è veramente sintomatica questa.
Anche la parola asfalta mi sembra piuttosto appropriata.
Sì, asfalta, certo. Infatti, brava, bravo. Vedo che hai colto. Vedi,
ho
anche
studiato.
Hai studiato anche Libero. In realtà è più a sinistra di quello che pensi. Che pensa. Poi, dopo Libero, c'è il giornale Scoppiati di sinistra, il campo largo è già esploso, Calenda furioso, bastoni neoalleati e scopre i programmi di estrema sinistra di Fratoianni e Bonelli, ma estrema sinistra. Berlusconi: tra i primi impegni pensioni minime e a 1.000 euro. Al centro pagina il giornale mette una foto della Cirinnà: trovò 24.000 euro nella cuccia, la Cirinnà batte cassa, ridatemeli. La somma ancora sotto sequestro. Vabbè, una notizione proprio questo del giornale, che non sa veramente di che parlare. E poi Il Tempo: Unione in civile, centrosinistra nel caos, Calenda, sinistra e Di Maio si insultano su Twitter, un tentativo disperato di Letta, giro di vertici coi leader, fermatevi o salta tutto. Infine il segretario deve fronteggiare anche la rivolta interna per i pochi posti nelle liste. Al centro pagina, non lo leggiamo, c'è la vignetta di Osho, e poi una scuola infuriata col super prof. Di questo non so, i giornali non ne hanno parlato, ma c'è stata questa decisione: il docente esperto non piace i sindacati, per gli altri buste paga misere. E questo
sarebbe da vedere, vediamo se lo ritroviamo da qualche parte magari.
Sì, c'è stata questa decisione, purtroppo non lo riesco a far ingrandirlo perché non sono capace, perché sono insomma in realtà meno telematica di quello che sembra.
Ah, guarda, in realtà ce l'ho sul manifesto.
Perfetto, poi lo andremo a leggere, perché hanno deciso che ci deve essere un super professore che controlla un po' gli altri professori, o comunque che supervisione. Infine La Verità si scaglia contro Speranza: record di morti grazie a Speranza, le restrizioni più feroci d'Europa non sono servite a nulla, il nostro paese continua a registrare più vittime della pandemia rispetto ai vicini, li contiamo male sicuramente, ma fanno così anche gli altri. E allora il sospetto che ha folgorato persino Burioni, è che curiamo i pazienti peggio, come denuncia la Gismondo. Romeo della Lega sul Covid, modello inglese, niente Green Pass e niente obblighi vaccinali. E
poi, se la qualità della cura ha un nesso poi anche con i fondi che una persona stanzia sulla sanità. No, se dipende più dalla personalità del ministro, cioè interiore.
Ma se è stata fatta una cosa che i morti sono quasi tutti in Lombardia o non sono stati fatti sta cosa? A me questa cosa dei morti e solo a me fa venire il sangue al cervello. Che
dove siano, dove non siano, penso che in realtà i dati ci siano pure, no? È interessante notare che la responsabilità, no, della mala sanità non sia messa in correlazione con
alle regioni neanche o agli stanziamenti. Va bene, poi tutto l'altro l'hai detto te. Allora, io volevo però anche qui leggere un articolo della Nazione online, perché è l'unico che parla che oggi è l'anniversario del nucleare. Ovviamente, siccome è un tema super scottante, visto che tutti fanno la rincorsa, c'è stata la tassonomia, insomma, via dicendo, poi potremmo anche collegarci con il campeggio di Ostuni, che da oggi insomma parlerà di questo e farà anche un corteo su questo, comunque sulla questione energetica. Ovviamente il nucleare non si può parlare, quindi non viene minimamente nominato in nessun giornale, neanche all'interno, non so se lo fa il Manifesto, dell'anniversario, oggi 6 agosto e poi il 9 agosto 1945, il giorno del disastro atomico su Hiroshima, con lo scoppio dei due ordigni nucleari su Hiroshima e Nagasaki terminò la seconda guerra mondiale, ma iniziò l'era atomica e la rivalità tra le due superpotenze USA e URSS. Ho visto insomma che c'è stata una sorta di commemorazione al Pantheon nella città di Roma. E Firenze, 6 agosto 2022, leggiamo dalla Nazione: verso le 8 del mattino del 6 agosto 45 sul cielo della città giapponese di Hiroshima apparve la sagoma argentea di un bombardiere americano. All'improvviso sopra la città lampeggiò una palla di fuoco del diametro di circa 100 metri che sviluppò un calore di 300.000 gradi. Era come se il sole fosse esploso. 30.000 persone furono annientate all'istante, e siamo parlando del 45, pensa nel 2022 quanti progressi sono stati fatti nella distruzione e nella aumento della pericolosità dell'atomica. Ancora oggi, su una scala di granito che si trova a 200 metri dall'epicentro dell'esplosione, 200 metri, si può scorgere l'ombra di un corpo. È tutto ciò che rimane di un essere umano raggiunto e disintegrato all'istante dall'onda di calore. Dal punto della deflagrazione si alzò il fungo atomico, una gigantesca colonna di vapore, polvere e fumo che raggiunse un'altezza di 17.000 metri. Dal cielo per qualche minuto cadde una pioggia color piombo che evaporava a contatto con il suolo, portando con sé la morte atomica, mentre ovunque si era sprigionato un fuoco che non poteva essere spento. 80.000 furono i morti, altrettanti gli ustionati, quasi tutti condannati a una morte lenta a causa delle terribili radiazioni e ad essere erosi dal cancro atomico. Come, cioè, io mi chiedo come può l'essere umano, cioè quella specie che ha preso il sopravvento, non si sa per quale motivo, non certo per intelligenza e altruismo, arrivare a tutto ciò. Su 90.000 edifici della città, 65.000 furono distrutti e devastati. Questo insomma l'articolo lo stiamo prendendo dalla Nazione, ricordiamo, se lo volete leggere, che è l'unica insomma che in questo momento dice qualcosa su quel 6 agosto. E, tre giorni dopo, il 9 agosto 45, venne lanciata un'altra bomba atomica, perché non contenti della prima, questa volta su Nagasaki, provocando la morte di altri 40.000 giapponesi. Gli Stati Uniti motivarono la decisione di lanciare le due bombe con la volontà di porre fine a una guerra che rischiava di prolungarsi ancora a causa del rifiuto dei giapponesi di accettare la resa, che fu firmata poi il 2 settembre 45. Se non fossero stati utilizzati gli ordigni nucleari, le truppe americane avrebbero dovuto attuare un'invasione del Giappone che sarebbe costata migliaia di morti tra le due parti, ma soprattutto americani. Probabilmente la decisione fu dettata anche dalla volontà di anticipare l'Unione Sovietica, che stava per entrare in guerra contro il Giappone e che quindi avrebbe potuto estendere la propria influenza sul Pacifico. Hiroshima e Nagasaki segnarono l'inizio dunque non solo dell'era atomica, ma anche della rivalità tra le due superpotenze. E va bene, questo l'articolo breve sulla Nazione, ricordo insomma uno dei pochissimi giornali che parla di questo anniversario e che insomma appunto i giornali poco potevano insomma approfittarne anche per fare un po' la storia della pericolosità della questione atomica, che è una questione ancora del tutto molto atomica e nucleare, che è anche della guerra, che è del tutto attuale. Insomma, sono passati 77 anni, eppure le guerre insomma ancora padroneggiano nel mondo, e lo spauracchio insomma dell'atomica piuttosto che del nucleare è ancora circola purtroppo un po' in tutto il pianeta. Io con questo andrei a concludere la rassegna stampa per quanto riguarda questa prima parte, e poi andremo un attimo ad approfondire. Non so se tu hai subito già delle notizie.
Ma guarda, sono le 10 in punto, io metterei giusto proprio uno, certo, stacco, un stacco musicale e poi proseguiamo. We watch you, your expert double X's. It's just like you to paint those white fences. It's so polite, it's so polite. Offensive, it's offensive. It's so alright, it's so alright. It's a technical accepted. But who needs love when there's love?
Talking thing. straniero.
Italiano.
Are you okay?
Amanda.
Amanda, stop. Stop. Amanda, stop.
10 e 6 minuti primi, riprendiamo la rassegna stampa, passiamo agli interni. Fino adesso abbiamo letto principalmente le prime pagine, anche se talvolta, chiaramente, andando a pescare l'articolo dall'interno, quando ci sembrava il caso, avevamo notato che in effetti in prima pagina noi non avevamo trovato nulla su il docente esperto, ennesima aberrazione della scuola, ma negli interni qualcosa si trova. Prendiamo per esempio l'articolo del Manifesto: nel decreto aiuti bis la norma sugli insegnanti va stralciata, non c'è nessuna urgenza, scrive Roberto Ciccarelli. Il decreto aiuti bis varato dal governo Draghi ha istituito la figura del docente esperto che guadagnerà 5.650 euro in più sotto forma di assegno ad persona, ma percepito in 9 anni di formazione continua. L'intervista è a Francesco Sinopoli, segretario della Federazione Lavoratori Conoscenza della CGIL. Dopo questo colpo di mano in piena estate, cosa lascia l'agenda Draghi in eredità alla scuola? Lascia un'impostazione basata sulla competizione e ripropone la solita ideologia neoliberale povera di risorse economiche. Si tagliano le risorse, si spingono le persone a competere sulle briciole. Il docente esperto è un provvedimento esemplare di questa impostazione. Hanno scelto una definizione offensiva per l'intera categoria. Ai 32.000 esperti scelti nei prossimi 4 anni corrisponderanno quindi 800.000 insegnanti inesperti. Questo governo è riuscito a fare peggio di un'altra riforma, quella chiamata buona scuola da Matteo Renzi. Conosco le vicende personali dell'intervistato, politicamente mi sembra che però siamo alla dissociazione, nel senso che FLC-CGIL queste riforme le ha firmate tutte, e sulla spartizione di briciole tra i docenti non so se ha molto da rinfacciare. Diciamo che si fa sempre in tempo a redimersi, ma talvolta viene anche vengono dei sospetti. Il provvedimento sarà discusso in Senato dal 5 settembre in poi. Voi cosa chiedete? Lo stralcio. Dicono: se dobbiamo discutere di formazione dei docenti, bisogna farlo nel contratto collettivo nazionale e a partire da un'idea di scuola completamente diversa. Ciccarelli fa l'avvocato del diavolo, dice: è sicuro? Diranno che è essenziale, altrimenti il PNRR si ferma e per l'Italia sarà una catastrofe. Finiamola con questa favola del ce lo chiede l'Europa. Perché ce lo chiede noi e non alla Spagna? Per esempio, a me sembra invece che questo provvedimento sia stato scritto a Roma e sia stato mandato a Bruxelles affinché qualcuno chiedesse la realizzazione di una misura improponibile. Ma perché devono offendere la nostra intelligenza? I partiti dell'ex maggioranza erano divisi su tutto tranne che sulla scuola. Come lo spiega questo consenso trasversale? Con l'ideologia neoliberale che ispira da molti anni le politiche dell'istruzione e della ricerca, poi è arrivata la campagna elettorale e sembra che il docente esperto non abbia paternità, sono degli irresponsabili, piuttosto stralcino la norma, non esistono ragioni di urgenza che possano motivare un intervento simile. E questo, insomma, è una notizia sicuramente utile da dare, purtroppo con pochi dettagli sulla sostanza. Noi purtroppo orfani dell'ora di buco non abbiamo approfondito di recente proprio in cosa consisterebbe la tematica del docente esperto, anche se un po' lo si può immaginare in grande continuità con quello che nella scuola succede da decenni. Gian Sandro Merli scrive di un tema di cui già vi accennavamo e di cui parleremo anche successivamente alla rassegna stampa. Cade l'associazione a delinquere, liberi 6 sindacalisti, inizia a perdere pezzi il teorema della procura di Piacenza contro i sindacalisti USB e Siccobas arrestati il 19 luglio scorso. Ieri il tribunale del riesame di Bologna ha fatto cadere l'accusa di associazione a delinquere e revocato i domiciliari per Issa Mohamed Abed, Mohamed Arafat Ali, Aldo Milani, Roberto Montanari, Carlo Pallavicini, Bruno Scagnelli. Per tutti resta l'obbligo di firma 3 volte a settimana. Entro 45 giorni il giudice depositerà le motivazioni della decisione. A quel punto sarà possibile il ricorso in Cassazione, con la difesa che potrebbe chiedere la revoca anche dell'obbligo di firma. Nell'inchiesta sono coinvolti anche Fisal El Mursi El Derda e Riyad Zaghdaneh, contro cui non era stato disposto l'arresto. La lotta paga, avanti così finché non saranno liberi del tutto, esultano i Sikh Obbas. Esprimiamo soddisfazione per l'esito favorevole del riesame, ma manteniamo inalterato il giudizio sul gravissimo operato la procura di Piacenza, fa eco l'USB. I sei esponenti dei sindacalisti di base sono stati protagonisti in questi anni delle lotte nel mondo della logistica che hanno fatto crescere diritti e salari tra i lavoratori del settore. La procura di Piacenza non nuova a procedimenti contro le organizzazioni conflittuali, li ha accusati di associazione a delinquere, violenza privata, resistenza a pubblico ufficiale, sabotaggio, interruzione di pubblico servizio. In pratica sono finiti sotto accusa i picchetti davanti ai magazzini per impedire l'ingresso della merce, cioè il principale strumento di lotta dei sindacati di base, e i troppi, chiaramente un virgolettato, scioperi convocati per migliorare le condizioni dei lavoratori. Per questo, subito dopo gli arresti, le due organizzazioni avevano denunciato: siamo accusati del reato di sindacato. E andiamo avanti sempre sulla cronaca nazionale, perché avevamo già letto dalla prima un titolo sulla speculazione edilizia in Campania. Prendiamo l'articolo più approfondito all'interno: lo scempio edilizio ora si chiama rigenerazione urbana, più 25% dei volumi in caso di ristrutturazione, 35% con demolizione. E ne parla Adriana Pollice. All'origine c'è l'interpretazione del territorio come supporto a costruzioni che producano rendita. Questa logica prelude la densificazione nelle aree più appetibili. Il Consiglio regionale della Campania giovedì ha varato le disposizioni in materia di semplificazione edilizia, rigenerazione urbana, riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. Di fatto il via libera a un nuovo ciclo del cemento. Il provvedimento si presenta come una istituzionalizzazione perenne del piano casa, spiega Alessandro Dal Piazza, esperto in progettazione urbanistica. Quali sono i problemi che pone la norma? La preoccupazione maggiore, come dimostra l'appello degli scienziati, dovrebbe essere intervenire per fermare la crisi climatica, una situazione che richiederebbe un'attenta politica di contrasto al consumo di suolo. Invece rigenerazione urbana e riqualificazione diventano puro alibi per giustificare un sistematico e a tempo indeterminato incremento dei volumi del patrimonio edilizio. Certo, c'è un articolo in cui si elencano le situazioni in cui queste incentivazioni non sono ammesse, ma sono veramente situazioni di tutta evidenza. Le aree pericolose per frane e alluvioni, centri storici, l'edilizia abusiva non condonata. Cosa permette la legge? Si consente di incrementare i volumi nelle ristrutturazioni fino a un quinto, nel caso di demolizione e ricostruzione addirittura più di un terzo dell'esistente. Inoltre l'aumento dei volumi edilizi si giustifica con l'alibi della conservazione del suolo non artificializzato, ma in realtà per i fabbricati dismessi industriali, commerciali, infrastrutturali e altri si consente di incrementare i volumi del 20%, e se è disponibile un'area diversa si ammette il trasferimento del volume maggiorato in questo sito. Quindi, se ad esempio il proprietario di un'industria dismessa ha un suolo in aperta campagna, si ammette il trasferimento su suolo agricolo alla faccia dello stop al consumo di suolo. Non è la prima volta che la Giunta De Luca prova a forzare su questi temi. A febbraio c'è stato uno scontro tra il governatore Franceschini, dopo il parere negativo del MIC sulla legge regionale 3121 relativa alla semplificazione di alcune norme sul paesaggio. La regione sosteneva di avere ottemperato ai rilievi del ministero, dichiarando il rispetto dei piani paesaggistici esistenti, ma il ministero era preoccupato perché in assenza del piano paesaggistico regionale la facoltà di incrementare le costruzioni potesse determinare un contrasto con vincoli non ancora introdotti. Si spera che il ministero, anche per effetto dell'ultima norma varata, si renda conto che il paesaggio è messo a rischio e impugni questa legge. Il governo lo può fare perché l'esercizio delle competenze esclusive dello Stato per la tutela del paesaggio e dell'ambiente sono più che ordinarie e quindi esercitabili anche nel periodo degli affari correnti. E insomma, con questo direi che ci possiamo essere. Non so se hai altro dagli interni, io poi ho un po' di notizie dagli esteri, però magari possiamo anche andare con ordine.
Allora sì, volevo leggere, allora, innanzitutto, ma mi sono persa un po' di cose. Comunque, sfogliando la stampa, allora, cioè, beh, c'è tutta la questione del della politica che l'abbiamo più o meno letta, però c'era un articolo interessante, insomma, così a pagina 11, per tutte, soprattutto le amanti della radio di Un Giorno da Pecora, so che spesso, insomma, questa trasmissione viene ascoltata dalle redattrici di questa radio, devo chiedere scusa a Draghi, ma quanto mi manca Cossiga, il conduttore di Un Giorno da Pecora. Siamo stati noi a causare la crisi di governo. Il voto ho smesso da anni, da quando la sinistra candida persone di centrodestra. Giorgio Lauro parla. Cioè, in questa intervista così non si capisce neanche perché.
Cossiga. Si può rimpiangere comunque veramente chiunque.
Sì, e per di più, insomma, appunto, su questa questione sempre centrista, ma del centrismo quello, che poi tanto centrismo, insomma, sempre un po' di destra. C'è una lunghissima intervista di Emanuele Griglier a Giorgio Lauro, chiedendogli, insomma, appunto, come ha preso la notizia della caduta del governo, addirittura con un po' di senso di colpa, e quindi si vuole scusare con Draghi. Si sente poi più in colpa di Salvini, Berlusconi e 5 Stelle? Non mi pare che loro si sentano in colpa, dice, e via dicendo. Un personaggio che rimpiange, Francesco Cossiga, che da noi interpretava il disc jockey DJ K, sapeva tutto di tutti e aveva frequentazioni che spaziavano dal Michel Hunziker alla cugina di Elisabetta Canalis.
Vabbè. Cioè, qui spaziavano poco, non ho capito.
Non lo so, io leggo, non so, non ho scritto io l'articolo. Va bene, questo per quanto riguarda, insomma, diciamo che da ora in poi possiamo anche non sentire più Un Giorno da Pecora. Poi sugli esteri, insomma, potremmo leggere che dopo tutta la campagna stampa contro la Russia, adesso c'è la campagna stampa contro la Cina, e poi andremo a leggere un articolo, va bene, di Caracciolo anche su questa questione della guerra. Invece ancora mondo del lavoro, si recide un'arteria con una smerigliatrice, operaio muore dissanguato a Taranto, ennesima tragedia sul lavoro, questa volta a Taranto, dove un operaio di 53 anni è morto in un capannone. Sembra che l'uomo, originario di Sava, un centro della provincia, stesse lavorando con una smerigliatrice flex quando il disco gli ha ferito una gamba, recidendogli l'arteria femorale. Nonostante gli immediati soccorsi e per tamponare la copiosa emorragia, non c'è stato nulla da fare per il dipendente di una ditta metalmeccanica, morto poco dopo in ambulanza durante il trasporto in ospedale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli ispettori dello Spesal per accertare l'esatta dinamica dell'incidente e stabilire eventuali responsabilità. Prudenzano, spiegano fonti sindacali, era dipendente della GSE, una delle aziende che fa capo a Group Service Energy, che opera nell'area industriale di Taranto, nelle vicinanze dello stabilimento Vestas. Group Service, dicono le fonti, ha un'occupazione variabile in relazione ai lavori da svolgere ed è presente da diversi anni a Taranto. Si occupa di costruzione e montaggio di impianti industriali e di carpenteria metallica. Ancora un incidente mortale sul lavoro, commenta la UILM, che purtroppo dimostra come la sicurezza, la formazione e la corretta applicazione di pratiche operative e antinfortunistiche restino non solo una priorità indiscussa, ma un qualcosa su cui vigilare costantemente. Questo è quanto. Poi volevo leggere invece una notizia di economia, o almeno darvi un titolo. Nel mese di luglio, questo, insomma, voglio dire, la guerra a chi giova, oltre 500.000 di posti in più negli Stati Uniti d'America, la disoccupazione è al minimo storico e balza il valore degli stipendi. La borsa è fredda perché ora la Fed può stringere sui tassi di interesse, trascinando la BCE, ma la recessione sembra più lontana. Quindi lavoro, scossa USA, c'è una fantastica grafica su, appunto, il più 528.000 posti di lavoro solo nel mese di luglio. L'articolo è di Alberto Simoni, corrispondente da Washington, per quanto riguarda la stampa. Insomma, questi titoli dicono ben tutto, insomma, c'è anche poco da andare avanti su questo. Poi vi volevo leggere invece, visto che abbiamo parlato della foto di Salvini, facciamo body shaming noi la mattina così sulla foto di Salvini, invece Elena Lowenthal a pagina 29 della stampa
parla della di vari articoli che ci sono stati, discussioni in questi giorni, incontrata Ferilli e il corpo delle donne. Che estate è se non si parla del corpo delle donne? E purtroppo, a dispetto di certe apparenze, è sempre la solita solfa. È, tanto per cambiare, una battaglia persa in partenza, dalle donne per le donne. In questi giorni infuria la polemica sul corpo di Vanessa Incontrada, prima mostrato e vilipeso e poi difeso e o attaccato per le sue misure. Ma perché? Da qualche tempo a questa parte, in nome dell'orgoglio o anche soltanto di una ragionevole autostima femminile, la lotta contro il body shaming, cioè lo svergognare il corpo non conforme, contempla campagne pubblicitarie con modelle in carne e profili social che mostrano corpi generosi, formosi, come si diceva una volta. Ma quanto è davvero condivisibile e attendibile questa immagine o immaginario femminile? Sono quasi sempre bellissime ragazze, corpi abbondanti ma con ogni cosa a suo posto, curve armoniose, rotondità invitanti. Sono presumibilmente corpi non meno ritoccati di quelli con improbabili vitini di Vespa, seni marmori, piedi dritti e cosce slungate dalla prospettiva. Queste donne, immagine del corpo generoso che dovrebbero consolarci delle nostre pezze di carne sovrabbondanti e magari pure un po' cadenti, sono di fatto quasi sempre inarrivabili tocchi di ragazze lisce e perfette nella loro abbondanza, altro che noi. È questa la prima stagione per cui la vera battaglia contro il body shaming femminile è purtroppo persa in partenza e lo sarà ancora per un pezzo. Fin tanto che si continuerà a parlare così del corpo delle donne in termini di libbre di carne da difendere, attaccare e ritoccare con un colpo o due di click, fin tanto che di modelli femminili saranno tutti un po' così irraggiungibili e vagamente finti. La seconda ragione è che comunque vada, a noi donne va sempre male, come nel caso di Vanessa Incontrada che si trascina dietro Sabrina Ferilli, Selvaggia Lucarelli e tante altre, con la propria sorridente, amabile eppure desiderabile grassezza. Sì, diciamo le cose come stanno. Chi la difende, chi l'attacca, chi la ingiunge di stare zitta e tenersi i suoi chili di troppo. Comunque vada, in tutte queste solite parole e immagini sulle donne, contro e pro le donne in carne, noi donne siamo inevitabilmente lo specchio di desideri altrui. Cioè, in fondo, a tutte queste considerazioni sul corpo femminile, anche a quelle armate delle migliori intenzioni, l'idea che si debba rispondere a un canone, ubbidire ad esso, rinnegarlo. Va bene, questo è un pezzo dell'articolo che poi continua, ma non per molto altro, sulla stampa. Poi c'è l'articolo su Giovanotti, ma a questo ci torniamo dopo. Il beach party è un lavoro fatto bene, non ne posso più degli ego nazisti. Questo sta fuori di testa. Cioè, in questo paese è un problema di ego maschile a dei livelli veramente allucinanti. Poi, non so se prima di passare agli esteri, ci sono delle notizie anche dal Fatto Quotidiano. Uno a pagina 8, Piombino e Company, come il TAV diventa tutto strategico e quindi tutto militarizzato. Nel decreto un articolo prevede di creare aree di interesse nazionale in zone con progetti da almeno 300 milioni e la militarizzazione dei cantieri. Non solo, c'è chi propone di militarizzare un po' tutto, cioè Carlo Calenda, c'è anche chi lo fa, cioè Mario Draghi. Un paio di articoli nel decreto aiuti bis, quello approvato l'altro ieri dal Consiglio dei Ministri, possono davvero trasformare l'Italia in una sorta di grande cantiere del TAV Torino-Lione o in una mega Ilva di Taranto. Si parla di posti in cui le normali garanzie della legge sono sospese a maggior gloria della nazione. In poche righe, questo nuovo decreto stabilisce di fatto che qualunque zona della penisola può essere dichiarata area di interesse strategico nazionale se il governo o i privati vogliono costruirci sopra un'opera anche di medie dimensioni, cioè da almeno 300 milioni di euro di investimento, che venga considerato dal governo di interesse strategico, espressione che, come è noto, non è formalizzata e può dunque coprire vastissime porzioni dell'attività umana. Ovviamente la prima cosa che viene in mente è il rigassificatore di Piombino, osteggiato da un gran bel pezzo della popolazione e dalla politica locale, ma la norma ha portata generale e disegna un'idea di rapporto tra esigenze politiche, economiche e paese. A forza di commissariare opere, inventare corsie autorizzative veloci per questo o quello e oggi creare dal nulla aree di interesse strategico nazionale anche per costruire un pezzo di autostrada. E ancora sul Fatto Quotidiano, Nicola Borzi: Italia bocciata, manca il piano per il gas, razionamento politico, dà i voti ai paesi UE, male Germania e Francia, promossa solo la Spagna, bocciata con un sonoro 3. Questa la valutazione che la testata europea online politico.com ha assegnata all'Italia sul fronte delle misure per rispondere alla crisi del gas. La motivazione semplice: Roma finora non ha alcun piano, né consola il fatto che tra i paesi UE l'Italia sia in pessima compagnia. Una sfilza di bocciatura ha riguardato anche la Germania, la Polonia, la Repubblica Ceca e la Francia, con ragioni e voti diversi. L'analisi conferma poi che la crisi del gas è stata creata ad arte da Mosca già dallo scorso anno, ben prima dell'invasione dell'Ucraina lanciata da Putin il 24 febbraio. Gli analisti di Politico hanno esaminato i piani nazionali di risparmio energetico e le pagelle sono impietose. Per quanto riguarda Roma, la testata rileva che non c'è ancora alcun piano, nonostante l'Italia sia uno dei paesi dell'Unione Europea più dipendenti dal gas russo, con circa il 40% delle forniture importate l'anno scorso. Il ministro per la transizione ecologica, quel genio di Roberto Cingolani, la scorsa settimana ha affermato che non ci saranno misure draconiane per ridurre la domanda, ma a luglio il governo aveva annunciato che stava redigendo un piano di risparmio per le emergenze che potrebbe includere la limitazione del riscaldamento a 19 gradi in inverno e il raffreddamento a 27 in estate, la riduzione dell'illuminazione stradale di notte e la chiusura anticipata dei negozi secondo le prime bozze viste dai media. L'Italia sta cercando di ridurre del 7% la domanda di gas entro marzo, in parte aumentando la sua produzione a carbone. Cingolani ha anche insistito sul fatto che l'Italia starebbe bene fino a febbraio, anche se la Russia interrompesse completamente le forniture di gas, perché negli ultimi mesi Roma si è assicurata una serie di nuovi accordi sul gas e via dicendo.
Il ministro della transizione ecologica commenta con carbone. Favore l'incremento del carbone.
No? È stupendo, guarda, Cingolani veramente il ministro quello più, cioè quasi a livello di Renzi direi, in cui dice ogni cosa è contrario di tutto. Senti, allora l'ultima notizia del Fatto, se volete, oggi è l'anniversario anche della se volete c'è anche un articolo Cobas, cade l'associazione a delinquere ovviamente e si parla ancora dei sindacalisti e l'ultimo articolo se volete a pagina 23 del Fatto: io sono un anarchico, non ubbidisco né comando. Enrico Malatesta 90 anni fa moriva il rivoluzionario, il Lenin italiano, ma lui nicchiava: sono un uomo come tutti, non sarei un capo migliore di altri.
E io proseguirei sugli interni leggendo un articolo del Messaggero e poi prendendo anche la cronaca di Roma del Corriere della Sera, che prima invece non avevo letto, in cui c'è un articolo che mi sembra interessante. Allora iniziamo da quello che dicevo del Messaggero, che avevamo citato anche dalle prime pagine: pensioni e stipendi, ecco chi avrà l'aumento, benefici fino a 225 euro. L'articolo firmato da Luca Cifoni in realtà si apre con grandissima chiarezza: un beneficio complessivo leggermente più pesante per i dipendenti rispetto ai pensionati, ma comunque per la maggioranza degli interessati meno generoso rispetto al bonus 200 euro riconosciuto a luglio. La doppia operazione messa in campo con il decreto aiuti bis costa allo Stato meno della metà rispetto al precedente provvedimento ed è inoltre spalmata nel tempo: 6 mesi per i lavoratori, per i pensionati. Esaminata nel dettaglio delle cifre, ha poi un'altra caratteristica, quella di favorire i redditi relativamente alti, comunque fino alla soglia di 2.692 euro lordi mensili. Al di sopra
2.692
euro lordi mensili, quindi 2.000. Diciamo 1.004 in tasca, dipende dal contratto
che non
quanto
è
tassato.
Comunque è un reddito alto,
diciamo che fino a 1.000
quello medio.
è un reddito medio, però penso... va, senso, diciamo che chi prende 1.400 riceve un bonus più alto di chi prende 1.000 euro di stipendio, ok? Quindi in questo senso va a favorire redditi più alti relativamente tra quelli che ne hanno diritto, che sono solamente però quelli, diciamo, non altissimi. Questo perché gli incrementi di reddito sono proporzionali e non uguali per tutti, come era nel caso dei 200 euro. Il che ci porta qui invece, David, all'articolo a, no, come dire, a ricordarsi una di queste banalità di economia e uguaglianza sociale, che le proporzioni fisse sono in generale un modo per accentuare le disparità economiche, certo. Visto che è tornata la campagna elettorale ed è tornato anche il terribile ritornello della flat tax, conviene non dimenticarsene. La flat tax non significa più soldi in tasca per tutti, significa più soldi in tasca solamente per chi di soldi ne ha già parecchi, e chiaramente quello che vale per le tasse è tale quale a quello che vale per gli stipendi, non è che c'è differenza. L'articolo poi all'interno fa una serie di osservazioni piuttosto non inesatte, ma piuttosto complicate da seguire, piuttosto tecniche, sul fatto che però questi effetti sono ammortizzati dall'IRPEF, essenzialmente perché l'IRPEF invece ha una sua progressività che va sempre di più calando, nel senso, una volta era molto più progressiva l'IRPEF, ma ha ancora una sua progressività e non è a proporzione fissa. Quindi siccome queste detrazioni sono sull'ordo e poi dopo riinterviene l'IRPEF, che invece è progressiva, si dice sì, vabbè, ho capito, però quelli comunque, se tu guadagni di meno, alla fine in un certo senso comunque questa qui non è davvero una misura flat, non è davvero piatta, perché poi c'è l'IRPEF che è progressiva, ma in realtà è abbastanza un artificio retorico.
Quindi vuol dire
questa
che...
è piatta, l'IRPEF no. Chiaramente l'IRPEF mitiga un po' la questione. Se dovessimo avere anche l'IRPEF piatta, che è la proposta della destra, sarebbe senz'altro ancora peggio di così, ma non si vede questo come cambi le osservazioni su questa specifica regola. L'infografica centrale occupa metà pagina ed è essenzialmente la tabellina del 42, cioè siccome in pratica prendi 42 euro di bonus ogni 500 euro, c'è scritto 42, 84, 126, 168, che è la tabellina del 42, una pagina a colori buttata.
Stiamo parlando di bonus ancora, qui non c'è una riforma del sistema del lavoro,
questo è un bonus. Tant'è che ha una durata ancora limitata qui, no, e si parla di 6 mesi per i lavoratori e 3 mesi per i pensionati.
Va tutto bene, cioè è accaduto il governo Conte perché faceva solo bonus e quindi dovevamo in qualche maniera avere un governo dei migliori, no, così anche per andare un po' a rifare un riassunto, il governo dei migliori perché no, basta bonus, bisogna fare una riforma strutturale soprattutto nel mondo del lavoro, ma si parlava insomma del mondo industriale.
Sull'edilizia è andare in modo diverso dai bonus?
No.
Sono stati bonus per tutti?
Bonus per tutti, cioè alla
bonus
fine...
per tu... No, scusate, non è vero, sono stati bonus per tutti. Sono stati bonus per chi aveva sufficiente disponibilità economica da poterseli permettere. Cioè che bonus se li è messi in tasca.
E ricordiamo insomma che il governo attuale è sempre insomma bipartisan, un po' tutti, bipartisan.
E con questo articolo simile, pagina a fianco, bollette, aiuti per gli over 75, tariffe scontate su misura, ARERA fisserà costi massimi per gli utenti più vulnerabili, tra cui anziani e disabili, coinvolti quasi 5 milioni di clienti, resta il nodo di come si otterrà lo sconto.
I servizi no, eh?
I servizi no, ma soprattutto purtroppo l'articolo non approfondisce, ed è un peccato, il tema del passaggio dal mercato come si chiama, dal mercato tutelato al mercato libero, scusate non mi ricordo la parola esatta, non si chiama, dal maggior tutela, dal servizio di maggior tutela al mercato libero per quanto riguarda le utenze, il passaggio che se non sbaglio per il gas dovrebbe essere obbligatorio, previsto per gennaio prossimo, vado a memoria, e di cui si parla di un rinvio, è stato rinviato 100 volte, quello per l'elettricità è più lontano, c'è soltanto da augurarsi un ennesimo rinvio, perché insomma le condizioni del mercato libero sono pesantissime, nonostante la prova, insomma, le pubblicità cerchino di farci credere il contrario, non funziona così in bolletta. Da ottobre le bollette di luce e gas potrebbero più che raddoppiare se continuano ancora gli attuali prezzi, e allora l'ultimo ombrello aperto dal governo per proteggere il più possibile le famiglie più deboli da un caro gas che incombe anche sul prossimo inverno è dedicato ai cosiddetti vulnerabili, quindi agli anziani, in particolare agli over 75, alle famiglie che si trovano in condizioni economiche svantaggiate, a persone che necessitano di apparecchiature salvavita, soggetti con disabilità coperte dalla legge 104, le utenze ubicate nelle isole minori interconnesse, quelle delle aree colpite dai terremoti. Poi più avanti ci sono vari dettagli, ma non andiamo a riprendere.
Però ricordiamo chi è che in tutta questa crisi sta facendo un botto di soldi anche sulla speculazione, ed è Eni. Ricordatevelo.
Beh, in generale, sempre chi ha capitali da parte quando i prezzi salgono non può che vederli. Se hai un grande stock di petrolio, i prezzi salgono. Difficilmente ti
vai
va
sotto.
Male. I rifiuti sulle navi ad Amsterdam è il titolo della cronaca di Roma del Corriere della Sera. La maggior parte dei, anzi tutti gli altri articoli in prima pagina sono irrilevanti, incluso le fontane usate per rinfrescarsi, con una lista di fontane usate per rinfrescarsi.
Ogni anno c'è, prima erano le fontanelle, poi sono le fontane. Ogni anno c'è questa notizia.
Anche c'è della gente incredibile che usa l'acqua
perché fa caldo.
Che usa l'acqua per rinfrescarsi quando fa caldo.
Anche perché Roma non si capisce bene come fanno, è piena di turisti. Cioè ci sta al centro una marea di gente, quindi una marea di gente. Comunque per essere una città senza, con il mare lontano, è piena di gente.
I rifiuti sulle navi ad Amsterdam, 5.000 tonnellate per carico da Civitavecchia, ognuno costerà 1.225.000 euro. È il piano messo a punto dal Campidoglio che prevede anche questa soluzione. Il nodo del centro di stoccaggio. Nella corsa a ripulire la città e in attesa del termovalorizzatore, che non sarà operativo prima del 2026, ormai lo si dà per buono.
Dopo il giubileo,
e quindi, il tutto era facciamolo di corsa perché serve per il giubileo. Quindi facciamo un iter di emergenza. E quindi col cavolo che decidete, perché c'è il giubileo, ma in realtà arriva prima del giubileo, allora non possiamo riprenderci, non possiamo, come dire, riavere il beneficio della democrazia. Comunque no, hanno già deciso. Il comune lavora anche a questa soluzione. Una delle società che si è aggiudicata la gara per smaltire gli scarti è in grado di fornire il servizio tra i più efficaci nell'ottica di ottimizzare tempi e costi.
Mi è sfuggito, riesce a smaltire cosa? Quale parte della mondezza?
Questo ancora non lo dice, vediamo se più avanti lo dice.
Riuscivo a capire se bruciasse tutto dietro l'angolo.
No, porta in nave ad Amsterdam.
Ancora su sta cosa di
Amsterdam. In nave ad Amsterdam, sì. Via mare si possono spedire in Olanda 5.000 tonnellate di tal quale, quindi parliamo del rifiuto preso dal cassonetto dell'indifferenziato.
Indifferenziato.
Tal quale vuol dire nemmeno trattato nel TMB, in genere, se non sbaglio questo vuol dire, al costo di 225 euro a tonnellata, 1.225.000 euro per ciascun viaggio. Continua a pagina 2.
Soldi,
Andiamo a prenderlo, i rifiuti spediti in nave, tra le contromisure in attesa dell'entrata in funzione nel termovalorizzatore. Contromisure per cosa? Perché le contromisure sono contro ad un'altra misura, ad un imprevisto, a delle mosse
forse
del nemico.
Forse al termovalorizzatore.
No, in realtà dovrebbe essere una contromisura tampone verso il amato termovalorizzatore, che renderà le nostre aree profumatissime. Quindi su un camion sarebbe più complicato, su un convoglio ferroviario di più, ma con la guerra i container per il trasporto rifiuti tal quali cominciano a scarseggiare. La media con cui vengono evasi gli ordini è di 14 mesi, chissà perché, per la guerra lo smaltimento dei rifiuti dovrebbe essere rallentato. Il tragitto via mare, considerato il maggior carico che si riesce a inviare all'estero, potrebbe incidere in modo positivo, ma l'inefficienza logistica di AMA rappresenta un ostacolo. Prima di poter prendere il largo, gli scarti devono essere pressati, imballati, avvolti in un film che li renda inerti, ma la municipalizzata non ha strumenti per fare questo trattamento. L'impresa che si è aggiudicata la gara si è offerta di acquistare il macchinario dalla Finlandia e di fornirlo in comodato d'uso gratuito, ma sempre a causa del conflitto in Ucraina non arriverà prima di un paio di mesi. Un'altra difficoltà è dovuta alla carenza dei siti di stoccaggio, aree di sosta coperte dove tenere le balle di rifiuti fino al raggiungimento del pieno carico, cioè 5.000 tonnellate. Spedizioni con quantitativi inferiori sarebbero antieconomiche, considerando che tenere ferma la nave ormeggiata al porto di Civitavecchia costa circa 20.000 euro al giorno.
Mazza.
Dopo aver presentato il piano rifiuti e in forze dei poteri commissariali che consentono al sindaco di bypassare l'autorizzazione della regione, è probabile che già nei prossimi giorni Gualtieri firmi l'ordinanza per aumentare i siti di stoccaggio istantaneo. Tra le ipotesi sul tavolo, Ponte Malnome, Acilia o un deposito di cassonetti sulla Pontina, va individuata al più presto almeno un'area.
Al posto di questo vogliono fare, se ieri è stata approvata definitivamente la Roma Latina, sarà un'autostrada col pedaggio lì.
Puoi pure buttare l'immondizia.
Puoi pure buttare immondizia.
Ho capito.
Paghi il coso, vai.
Apri il finestrino e lanci. In corsa. Ho capito. Va individuata al più presto almeno un'area che abbia l'autorizzazione allo stoccaggio istantaneo di 6.000 tonnellate. insiste il consigliere municipale di Azione, in modo da poter predisporre le quantità da inviare via nave e via treno fino a quando non sarà pronto il termovalorizzatore. Ah, ma non ha sufficienti aree di trasferenza e questo blocca proprio i camion che dovrebbero invece svuotare i contenitori di carta e plastica. I cassonetti stracolmi sono l'effetto collaterale di un sistema che non riesce a tenere il passo, con il risultato che su 3.500 tonnellate di rifiuti prodotti ogni giorno ne vengono raccolte tra le 1.200 e le 1.400. Il resto si accumula nei recipienti o in terra, con la città ridotta a un parcheggio di immondizia. Ora, che l'immondizia si accumuli in terra senza sparire mai sembra sicuramente singolare. Senso, per quanto Roma si sente piena di immondizia, non è che si accumulano 1.000 tonnellate ogni giorno e aumentano sempre di più. Senso, la situazione è sicuramente molto grave, ma pensare che i 2/3 dell'immondizia sia lasciata ad accumularsi sulla pila è un dato abbastanza preso dal niente. E mi sembra interessante questo articolo perché chiaramente va a sostenere l'ipotesi che il termovalorizzatore risolverebbe un sacco di problemi. Ma ricordiamoci che il ragionamento del termovalorizzatore che il PD sosteneva per poter riuscire a dire che in fondo non è che erano proprio pro, però era un male necessario, era questo: che è vero che la raccolta, che il sistema più giusto sarebbe la raccolta differenziata, ma che un incremento alla differenziata a Roma richiederebbe molto tempo, mentre il termovalorizzatore risbloccherebbe la situazione entro il Giubileo. Questo termovalorizzatore non arriverà entro il Giubileo e di conseguenza serve un piano temporaneo. E da questo allora non si capisce però perché il piano temporaneo, visto che la parte complicata è lo stoccaggio di così tanti rifiuti tal quali, non sia l'incremento della raccolta differenziata, cosa che renderebbe molto minore il grado, insomma la quantità di rifiuti da smaltire, quindi poi anche il costo delle navi, la capacità dei siti di stoccaggio e chiaramente a catena tutto quanto quello che c'è in questa filiera. Ma evidentemente la
scelta perché dovrebbero assumere, perché la differenziata che si funziona solo con il porta a porta, non funziona con i cassonetti in mezzo alla strada, ragazzi e ragazzi, per politica varia mi sembra palese,
non funziona.
E quindi tu dovresti fare il porta a porta come dovresti avere gli spazzini. Io non riesco a capire perché non si possa fare un'assunzione in AMA. Cioè, io vorrei capire, c'è cioè, un blocco psicologico, c'è cioè un blocco politico, c'è cioè un blocco, nessuno vuole pulire.
In realtà sono state fatte recentemente, hanno dichiarato che avrebbero fatto le assunzioni, di numeri comunque risibili, ma sempre comunque per un servizio che rimane quello che è. Cioè non ci sono nemmeno dei piani per l'incremento del porta a porta, quindi non ci sono dei piani per l'incremento della differenziata e di conseguenza queste quantità rimangono così come sono. Il Corriere della Sera, ma non è certamente solo questo giornale, cioè molti principali gruppi di potere insistono molto sulla gestione, come dire, sull'incremento della capacità di trattamento del rifiuto a valle invece che sul puntare al problema a monte, quindi con la riduzione dei rifiuti e soprattutto con la riduzione dei rifiuti non riciclabili.
C'è ancora tutto un problema di imballaggi, insomma è stato tolto il monouso, a me non mi sembra che sia stato tolto sto monouso, c'è comunque ancora un sistema di plastica e di imballaggi allucinanti e non riesco veramente a capire. Questo problema dei rifiuti a Roma, cioè, risale ai tempi della fondazione di Roma, fra un po', e non si riesce a capire perché non si riesce a fare un porta a porta a Roma. Ci riescono in zone anche insomma altamente con più persone,
no? Ma forse riuscire non è la parola corretta quando non ci si è mai provato,
infatti,
perché
bravo,
per non riuscirci deve
avviare,
prima aver provato,
infatti almeno avviare
i progetti di porta a porta a Roma che ci sono stati tutti quanti dei progetti se vogliamo essere gentili li possiamo chiamare progetti puramente sperimentali, altrimenti possiamo chiamare delle barzellette.
Comunque a San Lorenzo continua.
A San Lorenzo c'è il porta a porta, sì.
Continua, insomma.
Però in un numero di quartieri limitatissimo. Il porta a porta, sì. Cioè, se non sbaglio, nel centro storico, non so se in proprio tutto il centro storico, ma sicuramente se vai in giro per il centro
municipio.
Storico non vedi cassonetti.
Il primo municipio.
Sì, il primo municipio penso che abbia quasi interamente il porta a porta. Ci sono altri quartieri che hanno avuto il porta a porta ed è questo ritirato il porta a porta. Quindi è stata fatta addirittura marcia indietro già parecchi anni fa e questo non viene messo in discussione, perché se uno dice se adesso faremo azione di emergenza ma abbiamo anche un piano strutturale potrebbe anche avere una sua credibilità, o almeno potrebbe essere un beneficio del dubbio che dà a un'amministrazione. Ma in questo caso, se vedete, nessuno dice una parola sulla differenziata né sulla riduzione dei rifiuti, il che ci fa ben capire quale tipo di impianto economico si vuole fare. non so se vogliamo rimanere sulla cronaca locale, altrimenti secondo me due parole su Taiwan andrebbero.
Vai tu, poi io finisco con un po' di cultura. Posso finire con un po' di cultura?
Vabbè, ma che non si ripeta.
C'è un bellissimo articolo su Rai News.
Allora io prendo di nuovo il Corriere della Sera, stavolta evidentemente non nella cronaca di Roma, per leggere qualche notizia sulla situazione a Taiwan. Pechino taglia le comunicazioni con i comandi militari americani, decine di aerei e navi varcano la linea mediana dello stretto di Taiwan, rotte commerciali sconvolte. La classifica della prodezza dell'Esercito Popolare di Liberazione, comunicata anche per compiacere il nazionalismo interno, è arricchita dal dato sugli attraversamenti della linea mediana. Si tratta dell'elenco delle forze che hanno attraversato lo stretto. Lo stretto fa da spartiacque informale per evitare pericolosi incontri ravvicinati tra avversari. 49 velivoli l'hanno saltata, mostrando la stella rossa ai caccia taiwanesi decollati per sorvegliare la zona. Andrà avanti così fino a domenica, secondo quello che ha dichiarato Pechino. Il Ministero degli Esteri cinese ha aggiunto poi altre mine nelle relazioni con gli Stati Uniti, interrotta la cooperazione nel campo del cambiamento climatico, sulla lotta al traffico di droga, sul contrasto all'immigrazione clandestina, su altri dossier che servivano anche a tenere agganciati due apparati governativi rivali in geopolitica. Ci sono conseguenze immediate per il mondo globalizzato: il traffico commerciale via mare di Giappone, Sud Corea, Taiwan e anche della Cina scorre principalmente intorno all'isola contesa. Secondo dati della Bloomberg, la metà della flotta mondiale di portacontainer, l'88% delle più grandi navi del mondo quest'anno sono passate attraverso lo stretto che separa Cina e Taiwan, un braccio di mare di circa 130 km di ampiezza. In queste condizioni di militarizzazione e uso di proiettili veri, si prevedono rallentamenti e strozzature nelle famose catene di approvvigionamento industriali. Potrebbe tornare tutto tranquillo domenica se i piani dell'Esercito Popolare non cambieranno. E che cos'altro? Un articolo è, diciamo, una rievocazione storica, diciamo, si riparte dal 49 però a questo punto volevo invece prendere la stessa notizia dalle pagine del Manifesto. Vediamo dove avevo messo l'articolo. Eccolo qui. Taiwan, navi e aerei da guerra cinesi oltre la linea mediana. Nancy Pelosi arriva in Giappone, mentre Pechino sospende la cooperazione con gli USA su sicurezza e cambiamento climatico. Vediamo cos'altro ci dice il Manifesto. Il Ministero della Difesa taiwanese ha dichiarato che difenderà la sicurezza nazionale in modo deciso, ha accusato la Repubblica Popolare di aver danneggiato lo status quo, pochi però i dettagli diffusi verso l'udienza interna a proposito del sorvolo dei missili balistici del governo precedente. Il governo taiwanese ha spiegato che la decisione di non far scattare l'allarme aereo è motivata dal fatto che il percorso dei missili non presentava pericoli e che si è voluta proteggere la capacità di intelligence e sorveglianza dell'esercito. Nei prossimi due giorni si ritiene che si intensificherà il blocco navale. Ancora ieri il traffico aereo ha subito grossi contraccolpi. Solo 150 voli sono transitati nelle Flight Information Region di Taipei, la metà della normale media giornaliera. Tsai Ing-wen ha detto che l'esercito taiwanese è pronto a rispondere se necessario, ma la sensazione è che si farà di tutto per evitare l'incidente. Il rischio si alza se davvero i mezzi militari cinesi dovessero entrare nelle acque territoriali interne di Taiwan, vale a dire a meno di 12 miglia nautiche dalle sue coste. I media cinesi hanno sottolineato la prima volta dei missili balistici sopra Taiwan, un modo anche per rimarcare l'effettiva forza della reazione del governo in attesa del tradizionale ritiro dei bedaglie e verso il 20° congresso del Partito Comunista nei prossimi mesi. La sensazione è che le esercitazioni si svolgeranno a intermittenza per un periodo più o meno lungo. La crisi sta intanto già avendo dei chiari riflessi regionali e globali. Non solo Pechino annuncia sanzioni contro Pelosi per la visita a Taiwan, ma soprattutto sospende la cooperazione. Attorno a USA e Cina si muovono altri attori regionali. Se in Corea del Sud il presidente Yoon Suk-yeol ha marcato visita mostrando la posizione ancora sfumata di Seoul, in Giappone Fumio Kishida non solo ha ospitato Pelosi ma anche condanna i test cinesi, li definisce un grave problema per la sicurezza del Giappone. Un'intervista al politologo Kuo Yuchen, dice: la Cina non vuole invadere, vuole creare caos e divisioni. Siamo ancora sulle pagine del manifesto. La chiave è capire come e quanto Taiwan e USA collaboreranno a livello militare. Più la Cina osserverà un livello alto di coordinamento e più sarà cauta nel prossimo futuro. La visita di Pelosi a Taiwan è il risultato di una complicata situazione all'interno della politica americana. Non solo i repubblicani, ma anche tanti democratici non approvano la politica della Casa Bianca sulla Cina. Il punto di svolta è stato il viaggio in Europa di Biden per il summit di G7 NATO, dove ha raccolto timori dei partner sulla guerra in Ucraina e approvvigionamento energetico. Da metà giugno Biden ha cercato di avviare una serie di consultazioni con la Cina utilizzando diversi canali. Il viaggio di Pelosi ritengo sia nato proprio intorno a Taiwan e ha voluto intenzionalmente portare al centro un aspetto mancante nelle relazioni USA-Cina, diritti umani. Da Clinton in poi tutto è ruotato intorno all'economia. Anche la tempistica del viaggio è stata pensata apposta per creare problemi a Xi Jinping prima di Beidaiye. Per questo ora Xi deve rispondere in maniera così vigorosa. Si poteva prevedere una reazione cinese così forte? Cosa possiamo aspettarci? Il governo taiwanese prevedeva una reazione forte, ma non così immediata e vasta. Si pensava a esercitazioni in 4 aree, non in 6 o 7. Non credo che le esercitazioni si fermeranno, ci saranno delle pause, poi riprenderanno in diversi round per alcune settimane, almeno fino alla fine del raduno di Beidaiye, intorno al 20 agosto. La Cina sta provando a creare un blocco navale allo scopo di causare caos e divisione a Taiwan. Sarà complicato ricevere cargo, le riserve di materie prime ed energia inizieranno a diminuire e questo creerà ansia. Pechino crede che questo possa portare i taiwanesi a incolpare il governo per aver ricevuto Pelosi. Questo è lo scopo principale delle esercitazioni, non effettuare un'invasione. Che cos'altro? Tra gli analisti è in corso un dibattito sul fatto che quella attuale sia in effetti una quarta crisi sullo stretto oppure no. Lei che ne pensa? Lo è senza dubbio. Basti guardare alla mobilitazione militare che non coinvolge solo i mezzi cinesi ma anche quelli americani e giapponesi. Penso che rispetto alla terza crisi, 95-96, il periodo delle esercitazioni sarà più breve ma la loro intensità e dunque il pericolo sarà maggiore. La Cina non è più il paese del 96, militarmente è molto più potente e sicura di sé. Insomma, questo per quello che ci riguarda. Da qualche altra parte, ma adesso non riuscivo più a ritrovarlo, c'erano un po' di dichiarazioni da Taiwan che essenzialmente ponevano l'accento, forse era proprio il Corriere, chissà se lo ritrovo, sul fatto che Taiwan produce alcuni, insomma è leader in alcuni settori critici, fa parte dell'economia e si considerava a pieno titolo parte dell'Occidente, e almeno in senso culturale, e che per questo non si poteva non supportarla. Insomma, si riproponeva questo tipo di dinamica, vantava naturalmente tra i motivi, tra le sue armi più forti, il fatto che Taiwan è la numero uno nella produzione di microchip,
la famosa questione del microchip,
cioè la famosa questione microchip, questione che in realtà nel medio periodo potrebbe anche insomma, come spesso succede, andare contro Taiwan. È vero che Taiwan ad oggi è indubbiamente la numero uno nella produzione di microchip, soprattutto di tecnologia avanzata, ed è senz'altro vero che le industrie più tipicamente europee, quindi le industrie più legate alla precisione, all'alta tecnologia, ma anche l'automobilistica, hanno un enorme bisogno di microchip, tanto che, insomma, abbiamo parlato tante volte, la produzione di automobili si è rallentata a causa della crisi nella produzione di microchip. Ma ricordiamoci che il piano dell'Unione Europea al riguardo è stato quello di finanziare, purtroppo devo dire non sono aggiornato su quanto siamo riusciti, ma l'idea era di iniziare a produrre più microchip in Europa. Attualmente l'Europa produce un po' di microchip, ma non tanti e non i più sofisticati, quindi a rendersi più autonoma da questo punto di vista. Quindi diciamo che Taiwan è vero che aveva questa arma molto importante, no? Che possiamo pensarla un po' come il gas gioca un ruolo grande con la Russia, non altrettanto perché non impatta in maniera proprio uguale, però in termini economici è sicuramente potente. Però è vero che quella risorsa molto grande negli ultimi anni, dagli ultimi 2 anni, era sempre più scarsa. Quindi sì, certo, i microchip di Taiwan sono molto ben visti ad averne, perché adesso non ce ne sono.
Allora, io direi che possiamo terminare gli esteri con un pezzo dell'articolo di Lucio Caracciolo a pagina 19, che ricalca un po' anche quello di Mario Tozzi, ed è un appello ai Sapiens. Ma come appare questo scontro fra le tre grandi potenze del nord, del mondo, al resto del pianeta? Parliamo insomma del Stati Uniti, Russia e Cina. Ricordiamo che di che dimensioni stiamo trattando. Su Terra si rifugiano oggi 8 miliardi di Sapiens Sapiens. Saremo e saranno forse 11 miliardi a fine secolo. L'Occidente, inteso come spazio NATO, quindi Nord America più Europa Atlantica, sfiora il miliardo. Quindi su 8 miliardi si parla di un miliardo, mentre complessivamente inclina alla decrescita. Con la discutibile aggiunta di Giappone, Australia e Nuova Zelanda valica quella soglia psicologica e il cosiddetto Golden Billion che si autorappresenta evoluzione della specie. È il cosiddetto Golden Billion che si autorappresenta evoluzione della specie. Ai 7 miliardi di umani residui pare tribù dei nasi all'insù. Russia 146 milioni, Cina oltre 1 miliardo e 400 milioni, gli antagonisti dell'Occidente nella grande partita del mondo boreale, superano insieme il miliardo e mezzo tra declino russo e stallo cinese. Con la strana coppia Cino-Russia il resto è stragrande maggioranza in aumento, a partire da subcontinente indiano, parliamo di quasi 2 miliardi tra Pakistan, India e Bangladesh, parliamo di 1,3 miliardi in Africa con un raddoppio previsto per il 2050, quindi a 2 miliardi e 6, quindi addirittura più del di tutto di India, Pakistan e Bangladesh. Risultato: il resto del mondo siamo noi. Demografia condiziona geopolitica. Ordinare tanta e così eterogenea densità umana da vertice unico implica fede totale nella propria missione divina, quella che a noi occidentali, smagati o meno, sembra mancare. Caos e guerra grande sono iscritte in questa irrisolubile equazione. Possiamo quindi immaginare l'entusiasmo con cui la maggioranza dei giovani giovane e povera dell'umanità segue le battaglie del Donbass, da cui importa solo crisi, soprattutto fame, o abbia valutato la nostra scompigliata reazione alla tragedia del Covid per i causlandesi, specie africani, un'epidemia tra le altre, semmai blanda. Ne stupisce che costoro valutino il nostro recente ecologismo tutt'altro che ecumenico, giacché la decarbonizzazione li condannerebbe al sottosviluppo. Per cinesi e russi, occasione unica per penetrare l'ex terzo mondo, che considera gli occidentali, nella migliore ipotesi, disinteressati alla sua sorte, nella peggiore neocolonialisti viziosi. La guerra grande è per noi Ucraina più Taiwan, partita del girone est-ovest. Per la maggioranza degli umani, la vera posta corre lungo la faglia nord-sud. Insanabile frattura di specie, due mondi, due umanità?
Quante domande. Io non so se sei d'accordo, ma andrei a concludere con questa, visto che sono quasi le 11.
Sì, poi due notizie vai, leggi e poi due notizie.
No, niente, proprio che volevo chiudere.
Solo cultura, lo so. Io...
Avevi ragione, l'avevi detto.
Uno, se volete, a pagina 11 c'è un articolo di Giovanni Valentini, quel simpaticone di Giovanni Valentini. Il sabato del villaggio, e ora va in onda il ribaltone su Telefiamma, si parla di tutta una questione su Rai News e del nuovo direttore Paolo Petrecca, diciamo insomma appunto di quota Giorgia Meloni, insomma un articolo un po' lungo, quindi insomma, a questo punto lo volevo leggere ma non facciamo in tempo. Poi, se volete, su tutti i libri della stampa c'è speciale estate il racconto No grazie, sono una lesbica di Veronica Raimo. E poi infine, se volete, sul Fatto Quotidiano a pagina 10 c'è un'intervista a Davide Barletti, racconta genesi, tecniche scoperte di Nulla di sbagliato, il film firmato con Gabriele Gianni, un lavoro realizzato in piena pandemia con studenti di prima media da remoto sul concetto di tempo.
E quindi prendiamoci una pausa musicale, chiudiamo qui la rassegna stampa e iniziamo però lo spazio dei redazionali, le varie corrispondenze, quindi rimanete sintonizzate e sintonizzati sulle frequenze di Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza.